La telefonata di Pietro Cimatti con l'entità François Brusquet tramite la medianità di Roberto Sessi. Rai 1, 1 gennaio 1982.
Sonata di Pietro Cimatti.
Buonasera e buon 1982 a tutti gli amici di queste mie telefonate. Sono collegato con gli amici del Cerchio Firenze 77 che voi già ben conoscete. Vi presento con un po' di commozione, forse il mio più grande amico, comunque il mio amico più sicuro, il mio guida di lavoro e mia anche guida di vita, è François Brusquet, che è medico e che è maestro di occultismo. Buonasera, François.
Buonasera, caro Pietro.
Come va?
Molto bene, ti ringrazio di questi tuoi appellativi, è vero.
Non sono giusti?
Sì, ma forse un tantino esagerati, mi consenti di dirlo, è vero, caro Pietro.
Allora, presentati da solo.
Oh, mi metti così in imbarazzo perché tu sai che io non amo parlare di me stesso. Diciamo che quel poco che io sono riuscito a sapere l'ho imparato dalle guide del cerchio,
sì,
da questi maestri veramente elevati spiritualmente, ai quali si può rivolgere qualsiasi tipo di domanda, è vero. E adesso, non potendo parlare loro direttamente per ovvie ragioni, sono io che faccio tramite di loro e spero di riuscire a dire qualcosa in modo efficace e soprattutto convincente.
C'è il tema che hai appena così accennato, quello dei maestri. Sono all'opera ora i maestri nel mondo. C'è un progetto per questo, c'è un grande futuro che ti aspetta, c'è qualche cosa di importante per cui i maestri sono in azione.
Guarda, però tu mi consenti di dirlo, Pietro, questa è una visione un po' antropomorfa, cioè è vero, non bisogna pensare che le guide che assistono l'umanità durante tutta l'evoluzione in senso lato,
sì,
siano più attive in certi periodi e meno in altri, è vero, perché tutto si attua attraverso ad una legge mirabile di armonia, sarebbe come tu dicessi, non so, per esempio, che la legge di gravità in certi periodi vince e in altri vince meno, è vero.
Sì.
No, è sempre costante questa opera, questa legge sublime che tutto guida, che guida le sorti degli uomini, è sempre costantemente presente e attiva. Piuttosto, per chi assiste dal di fuori, come noi assistiamo, può parere che in determinati periodi vi sia più necessità di assistenza, ma questo, ripeto, è una visione un po' romantica che ci viene da una visione dell'occultismo, direi, antica, ormai superata, è vero, e che ha fatto la sua epoca. La legge sublime di armonia, che tutto coordina e che fa procedere le sorti dell'uomo secondo un ben preciso programma, è sempre vigente, sempre operante in egual misura.
Però c'è un discorso che i maestri hanno fatto, cioè ad un certo punto è cominciato ed è in atto quello che i maestri chiamano l'iniziazione generale, che indica una sorta di accelerazione, direi, di questo processo.
Sì. Perché c'è proprio un cambiamento, è vero, mentre prima vi erano certe figure che erano carismatiche, che rappresentavano un poco la condensazione delle varie saggezze, dei vari sapere, è vero, adesso invece questa iniziazione generale sta a significare che tutto rinasce dall'intimo dell'uomo. Infatti a che cosa noi assistiamo? Assistiamo a un interesse generale di tutta l'umanità, attuato attraverso la cultura, attraverso ai mezzi di comunicazione, attraverso al contatto che c'è fra tutti gli uomini, perché una volta, è inutile che io stia a dirlo, era molto più isolamento, è vero? Questo stretto contatto di uomo con uomo, se da un lato può portare all'esasperazione, e anche quella, guarda, fa parte di un piano meraviglioso, è vero, di accelerazione di esperienze, perché non c'è dubbio che vivendo a contatto, avendo queste relazioni così strette, c'è un maggior modo di vivere, qualcosa di più sentito, di più diretto, è vero. Se questo è vero, è chiaro che però il procedere in questo senso dà così la misura di quanto questi tempi siano cambiati. Per esempio, guarda, tutti si aspettano che da un momento all'altro possano nascere delle guide che possano salvare le sorti dell'umanità. Ecco, questo è vero, ma non così assolutamente, perché quello che può cambiare l'umanità è quello che deve nascere nell'intimo di ogni uomo. Del resto, se noi ci rifacciamo anche alle famose tradizioni orali antiche degli antichi occultisti, che dicevano appunto che il Cristo sarebbe ritornato dall'intimo di ogni uomo, nell'intimo di ogni uomo, è vero, il Cristo simbolizzando come la divinità, come l'armonia, è vero. Ebbene, c'è veramente attraverso a questo maggiore sperire accelerato, è vero, una maggior conquista di coscienza da parte di ogni uomo, e questo sarà quello che muterà le sorti dell'umanità. Vorrei perciò dare, se mi è consentito, una parola di speranza per tutti. Cioè, adesso tutti siamo portati a vedere l'avvenire degli uomini in modo catastrofico, di aspettarsi chissà che cosa, forse un'ultima guerra mondiale, una catastrofe che distrugga il pianeta, è vero. Ebbene, io invece ho molta fiducia nella natura dell'uomo, in quella parte sublime, superiore che è in ciascuno di noi, è vero, la quale sono sicuro che trionferà sull'interesse egoistico, sull'oscurantismo, sul desiderio di lasciare le cose come sono, lasciare i privilegi a quelli che li hanno. Sono sicuro perché vedo dentro le creature che mi circondano, che conosco, e vedo che in ogni uomo c'è questa parte meravigliosa, e sono sicuro, ripeto, che questa trionferà sulla parte negativa e oscurantistica.
Tant'è vero che tu hai un occhio d'amore particolare, privilegiato per i giovani, e in questo è questo.
Certo, sono loro la grande nostra speranza. E guarda, io vorrei che noi anziani ci volgessimo con più attenzione ai giovani, è vero, e sì, ci sono questi fatti di droga, queste cose che possono turbare e farci dare un giudizio negativo, ma vi assicuro che per quanto possano sembrare estese, non lo sono. Nei giovani specialmente c'è questo desiderio di ritrovare certi valori fondamentali, ma non per tornare indietro, per ritrovarli in consapevolezza veramente, non più imposti dall'esterno, ma proprio trovati dentro di sé, scoperti come propria, vera, reale natura. È questo quello che mi fa sperare in un avvenire bello.
E siccome oggi siamo al 1 gennaio e c'è questa speranza, questo annuncio di speranza, però ci sono gli altri, ora abbiamo detto i giovani, poi ci siamo noi, che cos'è in noi che invece non va, che non partecipa a questo processo di rinnovamento, di evoluzione generale?
Guarda, io credo che a volte per giungere alla sobrietà sia necessario passare dall'ebrietà. Ecco, allora la nostra generazione, per così dire, quella dei non giovani, sta sperimentando questo lato che è in fondo doloroso anche, negativo, quello dell'ebrietà. Noi vogliamo trovare questi valori inconsapevolmente attraverso gli opposti. E così assistiamo a questo triste spettacolo di scandali, di cose tristi e brutte. Però se questi scandali sono degli avvenimenti che si leggono sulla cronaca di ogni giorno, però c'è contemporaneamente, specialmente nei giovani, ma anche nei non giovani, qualcosa che nasce nell'intimo, il bisogno di porre fine a questo stato di cose, il bisogno di credere qualcosa di veramente valido, il bisogno di credere in persone che siano profondamente oneste e rette. E questo bisogno noi un giorno riusciremo a capire che potrà essere soddisfatto solo se noi stessi per prima cominceremo ad essere giusti, onesti, retti. Questo perché il mondo non può cambiare se noi non cambiamo intimamente. Ognuno di noi dice, se tutti gli altri fanno così, a che cosa serve che io sia giusto, onesto, mi comporti in modo retto? E invece è proprio lì che dobbiamo cominciare. Noi non saremo mai responsabili delle grandi cose che non siamo tenuti a fare perché non ne abbiamo né la veste né la forza, ma saremo responsabili delle piccole cose che avremo tralasciato di fare. E allora cominciamo subito con l'amare di più coloro che ci sono vicini, i nostri familiari, i nostri amici, coloro insomma che possono essere, che noi possiamo amare di più, aiutare di più. Cominciamo da poco e da vicino, tutti insieme, con buona volontà. E allora veramente questa speranza che io vedo esistere si potrà realizzare e potrà attuarsi in breve tempo.
E questo potrebbe essere poi l'unico modo per far finire di finire quelle che sono state le vecchie gabbie, le ideologie.
Certamente, ecco. È il vero ed unico modo efficace, solo questo può essere,
quelli
non
che,
altri.
Quelli che, anche i vecchi criteri educativi che hanno creato delle tabù, delle paure,
certamente.
E che hanno assolto, condannato, così certo. Il nome...
Che sono stati, guarda bene, sono stati utili anche loro, è vero. Tutto è utile in ultima analisi, però ad un certo punto deve essere superato. Deve essere un progresso, un balzo in avanti continuo.
Senti, François, se si potesse fare, tu mi hai in un certo senso tolto la parola, ma continuo, insisto, se si potesse fare e tracciare, come in un disegno a colori, un quadro del mondo che ci aspetta, che l'uomo può fare con la sua buona volontà, tu come lo tracceresti questo disegno?
Guarda, ripeto quello che ho detto prima. Quello che noi possiamo fare è cominciare da poco e da vicino. Solo questo possiamo fare come individui singoli, è vero?
Certo.
Come individuo, come iniziativa individuale. È chiaro poi che ci sono anche le organizzazioni, ma che servono appunto per l'azione in senso generale.
Sì.
È chiaro.
Storico,
ma se ma viene a mancare il supporto vero,
sì.
L'elemento vero che è il singolo, se il singolo non ci crede e l'organizzazione diventa qualcosa che tutto persegue fuorché la giusta causa.
La giusta causa. Io ti voglio chiedere, ora perché credo che soltanto a te posso chiedere queste cose, quando gli amici invisibili parlano all'uomo e comunicano con l'uomo, debbono venire nel tempo essi che sono fuori del tempo. Come può accadere questa apparente infrazione della nostra legge, piccola legge?
Guarda, ti dirò che oramai entriamo in un campo completamente diverso.
Sì, diverso.
È chiaro che anche da varie ipotesi che sono state fatte attraverso gli studi della parapsicologia, è vero, si sa,
sì.
E poi la stessa è vero scienza umana, questo lo ammette, la relatività del tempo e dello spazio.
Sì.
Ecco, però fuori del tempo lo siamo solo in una dimensione assoluta, cioè solo Dio è al di fuori del tempo e dello spazio, perché poi tutto è graduale in natura, è vero, ed ogni dimensione in fondo ha il suo tempo e il suo spazio. Come ha la sua materia, è vero,
sì.
Perché non dobbiamo pensare che le parti sottili dell'essere siano qualcosa di astratto, di incorporeo, sono qualcosa in senso di sostanza, inteso nel significato filosofico, non
sì.
Sono astrazioni, non, niente, Dio stesso è sostanza, è spirito, ma lo spirito stesso è qualcosa, non è niente, il niente è il vuoto assoluto che non può esistere,
sì.
È vero. Allora, dico, ci sono diverse dimensioni ed ogni dimensione ha il suo tempo e il suo spazio, quindi non è per coloro che i nostri maestri invisibili che ci parlano, non è un uscire fuori dal non tempo per entrare nel tempo, perché anch'essi, siccome debbono seguire l'umanità, è vero, sono in una dimensione in cui ancora c'è una successione, c'è un tempo e c'è uno spazio, anche se molto diverso
sì.
Da quello del piano fisico, e che tutto sia graduale, è chiaro. Guarda, per esempio, è vero, la stessa materia del piano fisico, se noi stiamo alle suddivisioni scolastiche di anni fa, è vero,
sì.
La scienza dice che la materia è conosciuta negli stati di aggregazione solido, liquido e gassoso, è vero, e questo è vero per la materia a livello atomico molecolare, è vero, ma se andiamo in quella parte della sempre materia fisica cosiddetta subatomica, al di sotto dell'atomo, non possiamo più parlare di stati di aggregazione solido, liquido o gassoso,
certo.
Non esistono più, è vero?
Sì.
Quindi già da qui si vede che quelle antiche classificazioni della materia fisica sono ormai superate. Una corrente di un flusso di elettroni, che poi sarebbe la corrente elettrica, non è né un solido, né un liquido, né un gas, eppure gli elettroni sono ancora materia fisica. Infatti, che cosa ci dicono i nostri maestri? Ci dicono che gli stati di aggregazione non sono solo quelli molecolari, tre molecolari, ma esistono anche quattro stati di aggregazione più sottili, è vero?
In fondo ai quali cosa c'è?
Ecco, in fondo ai quali passiamo in uno stato materiale diverso, il cosiddetto piano astrale degli occultisti, è vero?
Sì.
Dove è? Nella stessa materia fisica, perché non si tratta di luogo diverso, ma di stato diverso. Per esempio, guarda, la scienza o la fisica ultratomica conosce, che cosa conosce? I neutrini,
sì.
che sono particelle estremamente sottili e penetranti, è vero?
Sì.
Ecco, allora tu immagini, i neutrini sono sempre materia fisica. Ebbene, se vi fosse un corpo fatto di neutrini, potrebbe benissimo passare attraverso le pareti ed essere qui in mezzo a noi senza che nessuno potesse vederlo ed essere qualcosa di sostanza. Questo per dire, appunto, che quando si parla di dimensioni diverse non si deve pensare a luoghi lontani, a paradisi e via dicendo, ma si deve pensare unicamente a stati diversi.
Ecco. Senti François, un'ultima cosa, due ultime cose e abbiamo ancora qualche minuto. L'occultismo, come si può intenderlo oggi? È stata una corrente segreta che da bocca a orecchio si sono tramandate delle verità. Oggi qualcosa è cambiato, è il tempo della verità da propalare, vero?
Certamente, certamente. Guarda, la verità dura nel tempo, è vero,
sì.
Però cambia il suo linguaggio con i tempi e con i popoli. Adesso è vero, dire occultista è così una forma di nostalgia, però la verità adesso veramente sarà da ora in poi proclamata dai testi e sarà, ripeto, ritrovata nell'intimo di ogni uomo, gradualmente, naturalmente non sarà una fulminazione,
sì, certo,
ma qualcuno per proprio conto, piano piano, dalle esperienze che avrà, dalle delusioni anche, dallo sperimentare l'ebrietà, come dicevo, troverà la misura per essere proprio.
Senti, prima che io ti ringrazio a nome di tanti invisibili amici, proprio di aver voluto partecipare a questa inaugurazione di un anno della nostra esistenza, ecco, ti vorrei proprio chiedere questo, come primo gennaio, ti vuoi dire qualcosa, ecco, per concludere questo magnifico discorso, che vada, forse a qualcuno in particolare, a qualche, non so.
Ti ringrazio veramente e soprattutto saluto questi tuoi amici che sono senz'altro anche miei amici. E vorrei dire, li sento così amici che quasi potrei dire li conosco tutti.
Ah, sì?
Sì, veramente. Perché guarda, per conoscere le persone basta sentirle. E io credo di, attraverso di te, è vero, di sentirle, di voler loro bene e quindi di conoscerle.
E quindi l'augurio.
L'augurio è
che tu
abbiate un poco di. Datemi un poco di fiducia, è vero, cari amici. Non siate dei pessimisti. Cercate di vedere la vita con speranza, con ottimismo. E sì, ci sono fatti di cronaca veramente tragici, veramente così che strazianti. Però guardate, sappiate vedere al di là di questi fatti presenti un filo invisibile che conduce tutti noi verso un destino migliore. E se anche non saremo noi in questa vita, saranno nostri figli o forse noi anche in un'altra vita, è vero, in una vita successiva. Ma quello che importa più di tutto non è tanto costruire al di fuori belle città, belle case, comodità, sì, anche questo è importante, ma soprattutto è importante costruire dentro di noi. E se per costruire dentro di noi è necessario a volte soffrire, passare dagli eccessi, cerchiamo di avere il buon senso di accettare anche questo, ma non supinamente, badate bene, di accettarlo nel senso di combattere, di reagire, di svegliare tutte le energie buone che sono dentro di noi per arginare questi soprusi, per arginare queste violenze. Questo io credo che sì, sia l'augurio che posso fare per tutti voi.
Senti, io François ti ringrazio molto di aver voluto così partecipare a questi miei programmi che del resto tu in parte hai voluto, vero?
Sì, certo.
Allora,
Perciò sono io che ti ringrazio e ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di stare a te.
Allora, ciao François.
Buon anno a tutti.
Buon anno a te e un saluto ai maestri e agli amici che hanno permesso questa meravigliosa occasione.
A presto,
François. A presto. E grazie ancora. E buonanotte, ci risentiamo domani sera alla stessa ora, amici. Buonanotte a tutti, dal vostro Pietro Cimatti.
When they begin, the begin.
'22 marzo 1982.
It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen.
In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera a tutti e buona primavera e buonasera a François. Pronto François? Pronto?
E buonasera a tutti gli amici che questa sera sono veramente tanti.
Tanti, mi devi scusare, siamo arrivati un po' in ritardo François, comunque ti auguro e tutti gli amici ti aspettano. Ci sono alcuni quesiti, magari abbiamo poco tempo, te ne preparo uno subito, è molto importante. Senti François, ci sono i maestri del cerchio e Firenze dicono, ed è la sapienza che lo dice, che tutto è legge, che tutto è ordine, equilibrio nel cosmo, vero?
Certamente.
Sia nei regni della natura che in quelli dello spirito. Eppure l'uomo nella vita, nella società, vede dolore, guerra, squilibrio, prevaricazione. Come si possono accordare questi due elementi, questo apparire e questo essere? Così diversi.
È l'eterna questione, che non è nuova, dell'apparire e dell'essere, del divenire e dell'essere. Ma del resto, che quello che cade sotto i nostri occhi non sia la realtà, oramai i filosofi di tutti i tempi l'hanno sempre sospettato e sempre proclamato, è vero, non c'è dubbio. E ci sono stati poi mistici che hanno confermato questo, meraviglioso mistico cristiano che ha detto che tutto è ordine, è come un meraviglioso tappeto del quale l'uomo vede il rovescio, e quindi vede tutta questa confusione. Ma se si crede all'esistenza di Dio non si può fare a meno di pensare che tutto sia ordine, del resto che tutto sia equilibrato e tutto sia ben regolato da precise leggi, questa la scienza umana l'ha già scoperto, è vero. E poi ci sono le famose correnti dei deterministi, i quali dicono che tutto è un insieme, una catena di cause e di effetti. Questo in fondo ci conforta, perché se tutto è causa e effetto, certamente niente è lasciato al caso, perché il caso e questa catena deterministica sono due cose inconciliabili. Il caso, guarda, è assolutamente un assurdo della logica, così come il dato del peso è un assurdo della meccanica, questo non c'è dubbio. Tanto si crede nella catena deterministica, quanto si crede nell'esistenza di un ente supremo, non possono ammettere il caso. E chi crede in Dio non può pensare che esista il caso, perché se esiste il caso, o Dio conosce l'apparire del caso fatto che si creda in Dio, il fatto che si creda che tutto sia frutto di un rigido determinismo, è certo che il caso non può esistere. Cristo quindi è precisamente esattamente regolare, di questo noi dobbiamo essere certi.
C'è una cosa, un'altra cosa, pure che si utilizza per gli amici, però. Tu sai che tanto sente di angoscia per l'uomo, cioè l'uomo occidentale soprattutto, fin dove è realmente libero di scegliere nella sua vita e dove invece è oggetto di una necessità, di una fatalità che gli consente delle scelte soltanto a paesi. Insomma, il dilemma è libero arbitrio e destino.
Ecco, guarda, la questione per essere completamente svolta si dovrebbe praticamente tutta la notte per sfruttare quanto è stato scritto a questo proposito. Però è certo che il concetto del libero arbitrio, che è stato sostenuto dalla filosofia del Medioevo e dove è stato poi abbandonato, lo si ritrova ora solamente nella teologia cattolica, è vero. Perché è chiaro che il libero arbitrio assoluto, cioè questa possibilità che avrebbe l'uomo di scegliere al di fuori di ogni influenza, magari anche dall'influenza del divino, è una cosa logicamente insostenibile, perché l'uomo, per il fatto stesso, per esempio, di avere un corpo fisico, necessariamente è sottoposto a delle sue influenze, a delle necessità, e quindi chiaramente non può essere libero in assoluto. E per allora il discorso da farsi è quello di una libertà relativa, cioè l'uomo è certamente influenzato, certamente subisce delle influenze che vengono dal suo ambiente, dalla sua personalità stessa, dall'educazione che ha avuto, però ha la possibilità di toccarsi a queste influenze. E quindi la libertà è possibile in questo ambito, come tu dici. Se noi pensiamo che vi sia una catena deterministica, prendiamo la visione più rispetta ed è quella del determinismo che non lascerebbe molta libertà, però ci sono delle catene deterministiche di ogni genere, cioè cause e effetti che riguardano per esempio la vita biologica, che riguardano per esempio la vita psicologica. Ecco, ci sono dei salti tra queste catene deterministiche e quindi è possibile attraverso questi salti sfuggire al determinismo stesso. Faccio un esempio piccolo e soltoni. Per esempio, un uomo che ha lavorato tutto il giorno, è vero, e torna a casa stanco, ha la possibilità di rimanere in casa a riposarsi oppure andare fuori al cinema, supponiamo, è vero. Ecco la catena deterministica, siccome è stanco, lui starà in casa a riposarsi, questo è lo stretto determinismo, però si insinua in questa catena deterministica un'altra catena deterministica di tipo psicologico, per esempio la sua compagna desidera uscire e allora lui per accontentare la sua compagna che cosa fa? Frena la sua stanchezza, la reprime, è vero, cerca di non ascoltarla ed esce. C'è qui un salto di qualità, quindi, da un tipo di psicologia sua propria, che egoistica, che l'avrebbe fatto rimanere in casa, e invece un slancio, diciamo pure altruistico, è quello di accontentare la sua compagna. In questi salti di qualità fra le catene deterministiche sta la libertà dell'uomo.
Senti, io ti volevo chiedere, proprio perché è primavera, una cosa bella per i nostri amici.
Il primo giorno dell'anno astrologico.
Esatto, è per questo che ti ho chiamato.
Sì,
quale potrebbe essere, François, una tua ricetta per la felicità o comunque per la pace degli uomini, degli amici?
Ecco, io vorrei che ognuno di noi veramente si concentrasse un momento e pensasse alla sua vita in termini molto semplici, non si lasciasse suggestionare da tutte quelle influenze che vengono dall'ambiente, esaminasse la sua vita freddamente, dicesse ma veramente questa in sofferenza, questa infelicità che io provo nel mio animo, questa insoddisfazione è dovuta veramente a una situazione mia personale, familiare, di lavoro reale che veramente ha i termini così tristi
e così portanti a una macerazione, oppure è la mia mente che esaspera tutto questo, perché non dobbiamo dimenticare quello che dicono sempre i nostri istruttori, che la mente è una creatrice di fantasmi, l'uomo è schiavo della sua mente e finisce sempre col perdere il timone della sua esistenza, perché si lascia trascinare dalla mente. Molte volte proprio non ha ragioni oggettive, obiettive per essere infelice. Purtroppo a volte ci sono queste ragioni, è vero, malattie e via dicendo, ma molte altre volte proprio nel benessere della sua vita crea queste situazioni sue, personali, che non lo soddisfano, ma non perché vi siano ragioni obiettive, solo perché quasi sembra che abbia il bisogno di soffrire. Molte volte ci sono delle situazioni in cui l'uomo si punisce proprio creandosi delle sofferenze immaginarie o esasperando proprio all'eccesso certe situazioni che possono essere faticose, ma che non possono e non debbono portare alla esasperazione. Allora ognuno di noi cerchi di guardare dentro di sé se veramente i problemi che ha sono problemi oggettivi o non sono esasperazioni. Cerchi di guardare anche ai suoi simili, situazioni più gravi della sua, e allora vedrà forse meno drammaticamente le sue situazioni.
François, tu hai detto benissimo, 21 marzo è l'inizio della primavera astrologica, è l'inizio dell'anno proprio. Ci può fare, puoi fare un rapido prognostico per le stagioni prossime? Si può fare, te lo posso chiedere?
Ma guarda, esula da quelle che sono le mie possibilità, è vero. Però certo, secondo le tradizioni esoteriche, questo periodo non è molto felice, nel senso che le cose non vanno tranquillamente, e questo non importa essere dei veggenti o dei campagnosti per dirlo, è vero, basta guardarsi intorno. Certamente vedrete che vi saranno ancora molti sconvolgimenti, molte difficoltà, però quello che è importante è che ciascuno non si lasci abbattere dal pessimismo che gli eventi possono ispirare, e soprattutto che ciascuno non aspetti che vi sia qualcuno che possa ratificare, per esempio, la situazione così generale del suo paese. Ognuno deve avere coscienza della sua importanza. Ognuno di noi costituisce questa umanità, ed ognuno di noi in piccola parte è responsabile di quello che accade nel mondo. Non riversiamo tutta la responsabilità sui governanti, sui capi, sui condottieri, ma siamo consapevoli che siamo noi che in fondo costruiamo il destino dell'umanità, anche, soprattutto, nel momento in cui ci sottraiamo a questa delega che facciamo agli altri. Noi non dobbiamo delegare agli altri la nostra felicità, dobbiamo partecipare attivamente alla vita sociale, portando il nostro contributo. E se vi sono, e questo lo dico, spero, senza offesa per nessuno, dei rappresentanti così, delle politici che non funzionano, che non vanno bene, ebbene, siamo noi che possiamo sostituirli, noi che possiamo imporci, noi che possiamo far vedere a loro la necessità, il bisogno che ogni uomo ha di rettitudine, di onestà e soprattutto di attività. Questo è importante. Se noi invece deleghiamo agli altri tutto questo, certamente il futuro non può riservarsi felici periodi.
E quindi un invito, François, all'attività.
All'attività.
All'ottimismo e alla forza.
Certamente.
E questo è un augurio che io invio per te a tutti gli amici. Vuoi dire un'ultimissima cosa? Sono secondi ancora. François, ti ringrazio intanto.
No, per carità, sono io che ti ringrazio. Io spero di non apparire come un predicatore.
No, no, questo no.
Soprattutto vorrei apparire come un amico di tutti voi e spero ancora di avere l'occasione di potervi rivolgere la parola.
Grazie. Grazie François, buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti gli amici, buonanotte agli ascoltatori. Ci risentiamo ancora, amici e amiche, domani sera. Buonanotte da Pietro Cimacchi.
Like a night of tropical splendor, it brings back a memory.
Buonasera, François.
Pronto? Pronto, François?
Ciao.
Ciao. Non sentiamo molto bene.
Cercherò di alzare
molto bene
un poco più la voce.
Ecco.
Questo va bene?
Va benissimo, François.
Eccoci.
Volevo dirti che molti ascoltatori ti sono molto grati per ciò che hai detto nell'altra telefonata del 21 marzo scorso. E poi siamo diventati molti amici.
Oh, bontà loro.
I quali poi mi fanno tramite, mi danno incarico di chiederti alcune cose dell'insegnamento che è poi quello del cerchio fiorente 7-7 su certi loro problemi, su certi loro dubbi.
Sarò lieto di rispondere.
Io comincerei da qui. Dunque, tu sai che si parla molto di malocchio, di fatture, di possessioni oggi, il che significa tanti guaritori, taumaturghi, esorcisti. Ecco, la domanda è questa: cosa c'è di vero, di fatuo, di pericoloso in questa voga del satanico?
Ecco, guarda, io escluderei da questo i taumaturghi, ecco. I guaritori, momentaneamente, potremmo su questo argomento tornare in seguito.
Un'altra volta.
E invece vorrei soffermarmi su il malocchio, le fatture, le possessioni, è vero. Ora, gli studi della parapsicologia in un certo senso hanno confermato l'esistenza di poteri paranormali nell'uomo, è vero?
Sì.
E direi anche a livello scientifico, che ne pensi, Piero Angela?
Certo.
E ora però non si deve pensare che questo fatto, che si sia in un certo senso giunti ad una prova oggettiva circa l'esistenza di poteri paranormali e quindi di forze sconosciute alla fisica, alla scienza fisica, confermi in blocco tutto quel mondo occulto di fantasmi, di streghe, di malocchi, di tenebra e di terrore,
sì,
che ci è stato tramandato in fondo dalle favole e anche da un certo tipo di esoterismo. Brutto tipo di esoterismo.
Brutto tipo.
Non si deve credere che se è vero che l'uomo ha dei poteri che non sospettava e che la scienza stessa nega in fondo, se è vero questo, non è vero che sia altrettanto vero, cioè che esistano tutte queste cose da incubo, da terrore. La dimensione sconosciuta che ci circonda è una dimensione amica, che è fatta apposta per dare maggiori possibilità all'uomo, è fatta per aggiungere e non per togliere, è fatta per dargli altre possibilità e non per costringerlo, non per terrorizzarlo, non per paralizzarlo. Questo è importante. Guarda, parliamo un poco delle varie fatture, malocchi, eccetera. E allora, prima parliamo in senso teorico. Cerchiamo di fondare il nostro discorso non così su delle affermazioni di principio, su cose accademiche, è vero, cerchiamo di seguire il sistema della scienza, è vero, figlia dell'esperienza, è vero. Perché prima che si fosse fatta questa affermazione fondamentale, che ha segnato una nuova svolta nella ricerca scientifica, tutto era detto così, era enunciato, era dichiarato
e non spiegato.
E non spiegato. una vera e propria fascinazione.
Sì.
Però quanti sono gli ipnotizzatori che riescono a fare questo? E soprattutto quanti si votano ad una simile opera?
Non so.
Nessuno, direi.
Nessuno.
Non credo che,
nessuno.
Che qualcuno abbia una tale cattiveria per fare sì. questo. Quindi teoricamente esiste questa possibilità, ma praticamente si può dire che è inesistente. Allora poi c'è tutta quella procedura magica di fattucchieri, di maghi neri, eccetera, che a pagamento si dicono disponibili di lanciare delle maledizioni ai nemici dei loro clienti,
sì.
clienti peraltro estremamente ingenui, è vero. Ma ragioniamo freddamente. È possibile che queste persone raggiungano, i professionisti direi, raggiungano una tale carica di odio verso coloro che neppure conoscono,
certo.
da estrinsecare la loro volontà e influire negativamente su queste persone che, ripeto, neppure conoscono.
Appunto, un odio a tariffa.
Certo.
Sì.
Può darsi che la volontà possa esteriorizzarsi, ma qualche rara volta, quando chi direttamente è interessato raggiunge una tale carica, interiore, una tensione interiore da poter fare questo, perché tu sai che i poteri paranormali si estrinsecano non così semplicemente a comando, come ce lo narrano le favole,
sì, sì.
ma con uno particolare stato di tensione.
Sì.
Tu sai che le prove sulla psicocinesi hanno dimostrato che prima di poter muovere un oggetto con il pensiero occorrono anche 2 ore di concentrazione, vero?
Sì.
Una tensione semplicemente per muovere un piccolo oggetto di poco peso, è vero? Allora, come è possibile che una persona che neppure conosce la vittima possa raggiungere una tale carica di odio da trasmettere questo effetto psicocinetico a distanza? Quindi quando si sente parlare di fatture, quando si sente parlare di malocchio, è vero, e che adesso va tanto di moda, le persone sono tutte affatturate perché si sentono male, ecco, allora cerchiamo di riportarci alla realtà, pensiamo a quanto sia remota questa possibilità che esista un soggetto che veramente a pagamento possa prestarsi a gettare una maledizione veramente efficace contro questo o contro quello. Non è assolutamente possibile.
Ma di vero?
Allora andiamo a cercare queste cause nell'intimo della persona, nella mente della persona, lì veramente è il mondo dei fantasmi, dei malocchi, delle fatture, dei malesseri, delle fascinazioni. È la nostra mente che, quando l'essere è insoddisfatto, crea tutto questo mondo così angoscioso, cerca un pretesto. Ci sono ragioni psicologiche di persone che cercano e vogliono star male per autopunirsi, oppure per essere interessanti, per destare l'attenzione di coloro che li sono vicini, ma questo non lo fanno cosciamente. È un processo che viene fatto a livello di subconscio, è vero? E quindi inconscio, certamente, e quindi non è che siano in malafede, però prima di andare a pensare che qualche altro abbia loro mandato una maledizione, pensino a loro stessi. Certo, è molto comodo pensare di essere vittima di altri, perché si riscuote la compassione,
sì,
coloro che ci sono di giorno, si riscuotono la consolazione di queste persone, e anche è difficile poi rinunciare a questo, ricorda,
sì.
perché a tutti fa piacere essere
compresi,
fa piacere essere amati, curati, è vero,
sì.
e quindi c'è una certa opera di mantenimento di
sì.
questo stato di vittimismo, però ci sono tutte queste cose che sono di ordine psicologico e non di ordine trascendentale. Poi per quanto riguarda le possessioni, vorrei dire che certamente l'aldilà comprenderà anche persone che non sono dei modelli di perfezione, persone che moralmente nella loro vita non sono state dei santi, ricordevo, però è una dimensione completamente a parte e non si può pensare che queste anime, è vero, siano vaganti e pronte a rispondere al comando che sia per andare a impossessarsi di questo o di quello. Assolutamente. Ripeto, l'aldilà, la dimensione sconosciuta che ci circonda, questo mondo meraviglioso che è assai più vasto di quello che i nostri sensi, di quell'altro mondo, mondo che i nostri sensi riescono a catturare è un mondo che è fatto per la gioia, per la felicità dell'uomo, che è fatto per dare all'uomo ulteriori possibilità di ricezione e di apprendimento, e non è fatto per torturarlo e farlo soffrire più di quanto soffra nel mondo fisico.
Molto bene.
Io vorrei proprio dirlo, se qualcuno ha un minimo di fiducia in quello che io dico in me, è vero, vorrei proprio dirlo chiaramente: liberatevi da questa idea della possessione, delle fatture, del malocchio. Cercate invece le cause della vostra sofferenza dentro voi stessi, ricercatele nel profondo del vostro intimo e vedrete che riuscirete a liberarvi, perché il vero mondo delle fatture è la mente dell'uomo.
Senti, François,
sì, sir.
Domani è Pasqua,
sì.
È la Pasqua della risurrezione, cioè il trionfo sulla morte.
Sì.
Vuoi, a proposito di questa Pasqua, dire qualcosa agli amici? Gli ascoltatori possono essere ormai gli amici, lo sai, di questa
roba. Certamente. Ecco, vorrei dire questo, che queste ricorrenze ovviamente non hanno nessun riscontro oggettivo, è vero, sono date convenzionali e sono tutte belle. Qualunque data convenzionale è bella quando dà motivo di potersi riunire, di poter pensare in senso positivo, in senso buono agli altri, agli amici, ai propri cari, ai propri familiari e a coloro anche che in certi momenti forse non sentiamo tanto.
Sì, perché ci vuole una festa per sentire.
Ecco, se è necessaria una festa per questo, ben vengano le feste, ma io vorrei che veramente ogni giorno fosse una di queste feste, è vero, e vorrei che non fosse necessario pensare a qualcosa di esteriore per sentire questo impulso verso gli altri, anche verso la propria famiglia, questo impulso di riunirsi e di essere più vicini. Questo sarebbe molto più bello, sarebbe una perenne Pasqua, una perenne ricorrenza. Auguriamoci che questo sia presto per tutti.
E per concludere ti vorrei chiedere forse una domanda un po' sciocca, François, ma te la chiedo lo stesso, perché chiude un po'. Come può l'uomo, questo in un certo senso l'hai già detto, ma è così, in un'altra forma, come può l'uomo, come possiamo noi restare giovani, pronti, vivaci, vivi e felici anche ad ogni età? C'è una sorta di ricetta, non è magica, una ricetta profonda che tu puoi dare?
Guarda, soprattutto non odiare, perché l'odio, il rancore, l'astio verso gli altri sviluppa delle tossine non solo psichiche ma anche fisiche. Colui che è ben disposto verso la vita, verso gli altri, non si intossica né fisicamente né psichicamente. Ecco, questa è veramente una ricetta che io do volentieri. Sai perché amo i giovani? Adesso ti dico una cosa che ti farà sorridere, forse ridere. Giorni fa ero a un giardino pubblico di passaggio, è vero, c'erano due giovani sui 20 anni, uno dei quali era profondamente arrabbiato nei confronti dell'altro, no? Lo offendeva e diceva: tua madre è una donna di malaffare, e qui naturalmente non so elencare tutti gli impropresti, diceva sempre su questa madre, no, ma guarda, veramente un'inventiva in fatto di tutti l'occhio che sarebbe da premiare con un premio Oscar. L'altro rimaneva impassibile, silenzioso. A un dato momento l'elenco del turpiloquio ha avuto un momento di incertezza. Il secondo, l'offeso, ha preso al volo l'occasione e gli ha detto: sai cosa ti dico? Mi sono stancato, me ne vado. Ciao mamma! E così, ecco, questo voglio dire, bisogna, anche se si riceve del male, delle offese, eccetera, eccetera, cercare sempre di essere padroni di se stessi e non rispondere con la stessa cattiveria. Molti dicono: mi è stato fatto questo torto tremendo, è vero? E si mettono allo stesso livello di colui che le ha offese. Ecco, se vogliamo non intossicarci psichicamente, cerchiamo di essere staccati, di non coinvolgerci in questa catena, che poi è la stessa catena che allargandosi conduce alle guerre.
Ecco.
Allora sottraiamoci alla responsabilità che abbiamo per il fatto che nel mondo c'è la guerra, proprio rimanendo soli e semplici dentro di noi, non parteggiando per una parte o per l'altra, ma cercando sempre di non essere coinvolti e trascinati e
fa reazione opposta a quella che molte volte quasi tutti fanno. Se tu dici, François, ed è l'ultima cosa, è dare un titolo al quarto, al prossimo volume del Cerchio Firenze 77, un titolo bello, un titolo che così, che titolo daresti?
Le grandi verità ricercate dall'uomo.
Che bello, le grandi verità ricercate dall'uomo.
Perché lì si trovano.
Io ti ringrazio, François.
Sono io che ti ringrazio, caro.
Devi dire un'ultima cosa?
Sì.
Un saluto?
Vorrei dire questo, essendo così vicini i nostri comuni amici, che vorrei, se fosse possibile, una volta poter rispondere direttamente alle loro domande.
Cioè?
Che tu non faccia delle domande interessanti, per carità. Sei bravissimo, è vero, questo non lo dico solo io, ma vorrei avere l'opportunità di rispondere direttamente alle loro domande, perché mi sentissero ancora più vicino di quanto mi sento.
Vedremo che questo accada. Grazie, grazie. Grazie infinite.
Auguro la buona Pasqua a tutti e soprattutto auguro che nel prossimo futuro per tutti sia una perenne Pasqua di pace.
Buonanotte.
Buonanotte.
Grazie. E buonanotte a tutti gli amici. Ci risentiamo dopo domani sera, martedì 13.
27 agosto 1982. Telefonata di François.
In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera e bentornato, oggi 27 agosto, l'amico François, che come ricorderete già altre volte l'ho detto, è l'istruttore guida del Cerchio Firenze 77. Ciao François.
Ciao caro Pietro e buonasera a tutti coloro che mi ascoltano.
Io ho molte cose da chiederti, perché ci sono molte richieste, molti problemi, diciamo, sollevati proprio negli ascoltatori di queste telefonate dagli ospiti che via via vado presentando. Io vorrei cominciare, François, se tu permetti, da quello che voi francesi chiamate un ballon d'essai, cioè una domanda di prova. Breve così, c'è molto interesse su UFO, asteroidi, ominidi, alieni che abiterebbero questi strani ordigni che scenderebbero non sempre con buone intenzioni sulla Terra. Ecco, io da te, François, per gli amici, vorrei il punto di vista esoterico e scientifico su questo tema che ingombra un po' le menti di molti amici.
Sì, ti ringrazio di questa domanda, è vero, anche se un po' mi poni in imbarazzo, perché mi rispondere naturalmente so benissimo che consenterò i più accesi. Che cosa dire a questo proposito? Se noi seguiamo il filo conduttore che ci hanno dato i nostri istruttori, ovvero in quel quadro generale degli insegnamenti, noi vediamo che ogni epoca ha avuto una sua civiltà. E già sul pianeta Terra non è che poi le civiltà si siano grandemente confuse, hanno sì avuto talvolta dei punti di contatto, ma quello che era veramente il clou della civiltà, il vero insegnamento, il fulcro, molte volte non è stato comunicato da una civiltà all'altra. Questo perché ciascuna razza, non intesa nel senso vero genetico, ma nel senso di spirituale, vero con scaglione di anime, di spiriti, per così dire, che conduce la sua evoluzione sulla Terra, deve avere il suo terreno di prova e di crescita e deve trovare da sé in fondo quello che è il fondamento di tutta la verità e di tutta la realtà. Del resto ogni individuo, tu vedi, trova da sé la sua verità. Si può avere delle indicazioni dagli istruttori e via dicendo, però se non ritrova dentro di sé quello che gli viene detto, la cosa rimane sterile. E così è anche per le civiltà, perché in fondo le civiltà sono fatte di individui, è vero? Allora che cosa succede? Questo ci dimostra, dicevo, che ognuno deve trovare da sé, così la civiltà, ogni civiltà deve trovare da sé la sua verità e la sua nota di risonanza per l'evoluzione spirituale. A motivo maggiore questo succede fra le civiltà che sono in diversi, perché è vero, io credo che si possa ragionevolmente credere, e anche la scienza non può darsene la prova oggettiva, però si possa ragionevolmente credere, e questo lo possono credere tutti, che esistono altre civiltà su altri pianeti, in questo cosmo così sterminato, è vero, perché ne dicano delle interpretazioni più restrittive secondo le quali la vita sarebbe una cosa così preziosa, così difficile, risultato di elementi così distinti come trovarsi assieme, che la vita appunto sarebbe una cosa estremamente rara. Però quanto rara si voglia far essere questa vita, certamente nei miliardi di mondi da qualche parte questi elementi, come ci sono sulla Terra,
sono combinati,
e quindi è ragionevole credere che da altre parti ci siano altre umanità e quindi altre civiltà. Ecco, queste civiltà a motivo maggiore, quindi ognuna ha una sua strada da seguire. Allora, se sono veri questi contatti di oggetti volanti, è vero, se sono vere queste ricognizioni e se provengono da altre civiltà, allora, seguendo questo filo generale dell'insegnamento dato dai nostri dottori, io devo credere che questi contatti non sono fatti per mischiare le due esperienze, ma hanno semmai solamente una ragione di conoscenza del resto del tutto alla lontana, è vero.
Sì.
Questo potrebbe essere, naturalmente, da tutti i casi di avvistamenti, di oggetti, di veicoli interplanetari, eccetera, dobbiamo togliere tutti quei casi dovuti a isterismi, a suggestioni, naturalmente. Però, ripeto, se togliendo tutto quello che proviene da isterismo, da suggestione, da cose fatte del resto in buona fede, è vero, io non metto in dubbio la buona fede degli avvistatori, da falsi avvistamenti, eccetera, eccetera, qualcosa, se togliamo anche tutto questo, qualcosa deve rimanere. Ecco, ed è, io sono disposto a titolo personale, sempre, ripeto, seguendo quello che è l'indirizzo dato dai nostri tutori, a credere che vi sia qualcosa di vero, che qualcosa possa essere veramente venuto da altri mondi per la ragione, semmai, ripeto, di ricognizione, di avvistamento più diretto, non mai di contatto. Non nel senso di contatto proprio di confusione di esperienze, di comunicazione di esperienze o di scoperte, questo mai, è vero.
Perché
anche coloro che dicono di avere avuto contatti con questi esseri scesi da veicoli stellari, così astrali, è vero, non parlano di comunicazioni date loro, di verità scientifiche e via dicendo. È vero, quello non ne parlano. Quindi questo dimostra che in fondo il contatto è così un contatto molto epidermico, non approfondito. Allora, di fronte a questa cosa, io vorrei sapere che significato possono avere invece quelle comunicazioni cosiddette telepatiche, persone le quali dicono di essere in contatto, appunto, telepatico con abitanti di altri pianeti, i quali darebbero a loro messinelli messaggi da divulgare a tutta l'umanità.
Sì.
Ecco, questo è un controsenso palese. Io faccio appello alla ragione e al buonsenso delle persone e dico, se queste creature, abitanti di altri mondi, hanno da dire qualcosa all'umanità, cose belle perché mettono in guardia contro pericoli di guerra atomica che coinvolgono tutto il pianeta, e hanno da dire queste cose meravigliose, la maniera più efficace e veramente più determinante sarebbe quella che scendessero con un loro veicolo spaziale, è vero,
nella piazza,
alla Casa Bianca o al Cremlino o in piazza San Pietro, e facessero un bel proclama per cui allora veramente quello che dicono potrebbe essere ascoltato. Ma perché affidarlo a delle povere creature le quali, è vero, quanto lo raccontano, nella migliore delle ipotesi sono ascoltate da coloro che vogliono loro bene, sì, oppure sono giudicate come quelle che sono, in fondo, dei fanati e sono dei poveri illusi. Credo che piace colpire qualcuno, sì, però, in onore alla logica e alla ragione, io devo dire questo.
François, ora c'è un altro tema e cambio, perché c'è un tema molto importante. Io ho fatto parlare, gli amici hanno parlato spesso di reincarnazione proprio in questo ultimo ciclo. È un tema che radiofonicamente è nuovo e quindi, tu capisci, è fonte anche di ansia, anche di incertezze per alcuni amici, per alcuni ascoltatori.
Certo.
Alcuni, anzi, la rifiutano questo tema, la reincarnazione, proprio per un motivo essenziale, dicono che basta questa vita, ne basta una, c'è una sorta di rifiuto della vita come dolore, come sofferenza, come guerra, attraverso il rifiuto del tema reincarnativo. Ecco, io mi appello ancora alla tua generosità perché tu spieghi questo.
Meditavo per dare la ragione logica della verità della reincarnazione, dovremmo fare un discorso più generale, perché certamente coloro che si accontentano dell'esplicazione della realtà, è vero, quale per esempio la danno le religioni che non parlano di reincarnazione, allora la reincarnazione non ha nessun senso. Cioè, se l'uomo è posto di fronte al bene o al male, a seconda che sceglie il bene o il male, è vero, si guadagna una felicità o non se la guadagna, che durerà tutta l'eternità, intesa eternità, vada bene per il tempo senza fine, allora chi si accontenta di questo effettivamente la reincarnazione
non gli serve,
anzi direi complica, sconvolge e disturba la sua fede. Però chi veramente vuole approfondire questo argomento, nel senso di dire: è mai possibile però che l'uomo, è vero, sia posto di fronte a delle prove, l'uomo così fragile, che sia in possesso di un libero arbitrio così assoluto, tale da poter scegliere il bene o il male al di fuori di ogni influenza, perché vada bene, se c'è un'influenza la sua scelta non è più libera. Ora, che l'uomo sia libero, l'abbiamo già detto in un'altra occasione insieme, assolutamente libero al di fuori di ogni influenza, è insomma affermare una cosa assolutamente illogica, assurda, è vero, per il solo fatto di avere un corpo, di essere sottoposto a tante limitazioni, l'uomo chiaramente non è assolutamente libero e quindi nelle sue scelte chiaramente è influenzato, e se è influenzato, quindi allora tutto il discorso del far dipendere dalla sua scelta, è vero, la sua vita futura spirituale, chiaramente. Ma se noi invece pensiamo che l'uomo è destinato ad evolversi non solo fisicamente, socialmente e culturalmente, ma soprattutto spiritualmente, allora una sola vita per questa evoluzione non è sufficiente. Occorre che l'uomo comprenda in sé tante esperienze, faccia tante di quelle esperienze da costituire la sua coscienza, e prima raggiungere il senso del proprio dovere e fare quelle cose non per il proprio egoismo e il proprio tornaconto, ma proprio perché è ciò che egli deve fare, e poi in fase successiva si rivolga agli altri, cioè non si rivolga più agli altri solo perché quello è ciò che deve fare, ma perché è spinto da un senso di amore, di altruismo, e via via sempre di più, insomma, l'evoluzione comprende questo. Naturalmente, ripeto, tutto ciò non può essere raggiunto in una sola esistenza, e quindi, ma del resto la reincarnazione e la pluralità delle esistenze spiega anche tutte quelle apparenti ingiustizie che altrimenti sono inspiegabili, cose tragiche, morti improvvise, creature che nascono infelici, che sono quasi perseguitate dal dolore, è vero, per tutta la loro vita, oppure tragedie che fulminano intere famiglie che lasciano, tutto questo naturalmente è non altro che il mezzo e la conseguenza e l'effetto di cause mosse in precedenti incarnazioni, allora che si è fatto qualcosa senza avere compreso. E questo
si termina successivamente la comprensione di qualcosa, l'allargamento della coscienza attraverso appunto al dolore. Ora tu mi dicevi che molti rifiutano la reincarnazione proprio
in nome del dolore.
In nome del dolore, e quindi perché rifiutano la vita. Però la cosa non può essere vista così relativamente, perché certo se tu pensi per esempio alle esperienze dolorose che tu hai avuto naturalmente nel tuo passato, ora io non parlo proprio di morte di cari tuoi familiari o persone amate, ma anche periodi tristi, di difficoltà e via dicendo, di malattia, a distanza di tempo e più che passa il tempo ti accorgi e sei in grado di giudicare che quelle esperienze allora così amare, così dolorose,
ora le ringrazio,
le ringrazio, ora vedi quanto ti hanno apportato e quanto ti hanno arricchito. Ripeto, metto da una parte quelle esperienze dolorose per la morte di persone care,
certo.
Le persone poi fisicamente non si vedono più, ma le altre esperienze dolorose come malattie, come difficoltà della vita, come anche altre cose che hanno riguardato il tuo intimo essere, esperienze psicologiche gravose, poi a distanza di tempo effettivamente tu sei in grado di dire sì, ma quelle esperienze sono state così amare, ma mi hanno veramente arricchito, mi hanno insegnato qualcosa,
mi hanno formato.
Ora la vita chiaramente per molti è dolorosa, però prima di affermare in senso così assoluto che è solo dolore e quindi non vale la pena di riverla altre volte, vorrei che ciascuno veramente con tutta onestà e tutta sincerità riflettesse e guardasse e veramente riconoscesse che molta parte del suo dolore è di natura psicologica, è costruita su convenzioni sociali, è costruita su idee che o gusti che egli ha, è costruita su il dar valore a cose che se pensi vede quel valore non hanno. Riflettete, cari amici che mi state ascoltando, pensate che effettivamente grandissima parte della vostra vita è di natura psicologica e quindi si fonda su quelle che sono le convenzioni umane, su quelle che sono le regole sociali, su quelle che sono le vostre, i vostri gusti, la vostra personalità, i vostri desideri. E molte volte, per esempio, una persona, tanto per portare le cose all'estremo limite, una signora può soffrire perché non ha un vestito alla moda per andare ad una festa. Ripeto, questo è un caso limite. Però scendiamo e guardiamo in noi stessi e vediamo che molte volte soffriamo, per esempio sul lavoro, perché ci sembra che un collega sia più stimato di noi, oppure perché non ci stima abbastanza, oppure perché lui ha più di noi, ma tutte queste sono fantasmi della mente, amici. Cerchiamo e cercate di meditare su queste ragioni di dolori che vengono dalla sfera psicologica e vi accorgerete che veramente molte cose non vale la pena di soffrirle. Allora, fatto questo discorso, dico, la vita non è veramente tutto dolore, anzi, se poi si va al di là di quelli che sono gli avvenimenti che ci trascinano e ci coinvolgono, è vero, e del sapore amaro che questi avvenimenti possono avere, e non sempre hanno, perché ci sono anche le cose belle,
certo,
quelle facilmente ci se ne dimentica, sì. Si ha propensione a ricordare le cose invece dolorose,
a crescerle, a gonfiarle, e se ti servono per raccontare agli altri, io sono un martire, ho sofferto tanto, per ricevere la comprensione e il compatimento di chi ti circonda, per dettare l'attenzione degli altri su noi, vero?
Ecco.
Allora dico, al di là di questo, la vita veramente invece non vale la pena di essere vissuta, perché ti dà un enorme tesoro, una grandissima ricchezza, e non è una ricchezza materiale, e non è una ricchezza neppure culturale, c'è anche quella, ma c'è qualcosa ancora di molto più importante, è la ricchezza interiore, quello che porta dentro di noi, quello che trasforma in noi. Perché vedi, prima parlavamo di civiltà, è vero, certo. Allora noi siamo abituati a giudicare le civiltà dal grado di cultura, dalle opere che hanno realizzato e tutte queste cose esteriori. Ma il vero valore di una civiltà è quello che quella civiltà è riuscita a dare all'intimo dei suoi civili, all'intimo degli uomini che la costituivano. Quella è la vera civiltà. Altrimenti, guardate, che cosa rimarrebbe di tutte le meravigliose civiltà del passato?
Polvere.
Solo dei ruderi. E veramente la vita allora sarebbe una beffa. Il tempo cancellerebbe le cose migliori, le consumerebbe. Mentre invece il vero tesoro che le civiltà costruiscono sta dentro gli uomini, sta dentro quelle creature che hanno vissuto e costituito quelle civiltà.
François,
che non muoiono,
transvano. Io ti devo dire addio per questa sera. È finito.
Ti ringrazio, mi scuso di questa mia verbosità, ma spero che a qualcuno sia piaciuta.
Buonanotte.
A presto, François,
a tutti gli amici e buonanotte a tutti. Ci sentiamo ancora domani sera. Buonanotte. Da Pietro ci metto.
Bring back the sound of music so tender. It brings back a night, back a memory evergreen.
In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimacchi.
Buonasera, attesissimo veramente, l'amico, il grande amico François, è ancora una volta con noi, stasera 7 settembre. Buonasera François.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutti i miei amici che stanno ascoltando.
Che credo questa sera ci sono anche dei vecchi, ma ci sono molti nuovi, anche nuovissimi. E forse vuoi dire, per cominciare, a loro, ai nuovi, qualcosa?
Innanzitutto do loro il benvenuto in questo senso e spero di essere all'altezza della fama che un po' voi mi avete creato, anche se in effetti io non mi sento niente di particolare se non un ripetitore degli insegnamenti che i nostri amati e grandi istruttori con generosità ci rivolgono. Vero.
Sì.
E quindi mi faccio un po' bello con le penne degli altri, come si usa dire, è vero.
Non è vero.
È vero. Ma comunque se posso essere utile a qualcuno per dare loro un po' più di chiarezza di bene, sarò felicissimo.
Io ti volevo, devi dire qualcosa ancora, François?
No.
Ti volevo chiedere una cosa. Ecco, il tuo riferimento è sempre ai maestri del cerchio, questa nuova sapienza, che poi è proprio un lievito ed è un seme di una nuova umanità. In questo quadro di riferimento filosofico, esoterico, sapienziale, ecco quello che ti vorrei chiedere a nome di tanti amici, anche giovani, ma non solo giovani, che ruolo ha, ecco, che significato ha la sessualità, direi quasi il rapporto amore-sessualità. Tu sai che tutto ciò che è spirituale per molto tempo è stato tenuto lontano, ha quasi respinto la sessualità, è come se le due cose non andassero d'accordo, se ci fossero delle rimozioni, delle sessuofobie in campo. Ecco, sarebbe ora di mettere, che tu dicessi qualcosa di chiaro su questo tema. In fondo è una domanda sull'amore.
Certo, guarda Pietro, ti ringrazio moltissimo di questa domanda, anche se spero di poterla, non
certo esaurita, ma insomma nella risposta dare un cenno del concetto abbastanza comprensivo implicitamente.
Per alzare un po' la voce, François. Sì. Ecco.
Ecco, si tratta di questo. I nostri istruttori ci hanno detto che il destino dell'uomo è quello attraverso a molte esperienze, molte peregrinazioni, vero, nella materia, di trovare quell'amore che unisce ogni essere. Allora, se l'amore, diciamo, la comunione degli esseri, la comunione di amore, nel senso più bello, più vero, è vero, è la meta di tutti gli uomini, è chiaro che questa meta si raggiunge gradualmente, ma in questo la natura aiuta gli uomini. Attraverso a che cosa? A vari espedienti, uno dei quali per esempio è l'amor materno, l'amor paterno, ma uno ancora più diffuso, è vero, è proprio la sessualità, perché attraverso all'istinto sessuale gli uomini si cercano e si trovano.
Si conoscono e si trovano.
Si conoscono, certo, e si trovano. Ed anche se poi questo primo entusiasmo amoroso, ovvero sorretto da questi sensi, con il tempo un po' si appassisce, si appanna, ciò non significa niente, perché il seme rimane, è vero. E quindi un motivo, quello della sessualità, per fare incontrare le persone. Allora, in questo quadro, come si può pensare che l'amore sessuale sia qualcosa che non vada d'accordo con la spiritualità? Evidentemente attraverso ad una deformazione del concetto essenziale e primiero. Cioè, se le creature si amano veramente, non c'è niente peccaminoso che il loro amore si completi attraverso anche ad una relazione sessuale, dicono i nostri istruttori. Però il sesso non deve diventare invece motivo di vizio, motivo di fine a se stesso, è vero, ma deve essere suscitato dal sentimento. Quando fra due creature c'è questo sentimento che sgorga appunto da profondità dell'essere, allora che questo sentimento, ripeto, si compendi, si completi in una relazione sessuale, è una cosa meravigliosa che non ha niente assolutamente di peccaminoso. Se di peccato dobbiamo parlare, lo dobbiamo fare nei casi in cui il sesso diventa vizio, diventa scopo dell'esistenza di ogni uomo. Ecco, allora tu sai che io ho molta cura verso i giovani e vorrei proprio rivolgermi ai giovani, è vero, che invece si cimentano nelle relazioni per fare delle conquiste sessuali fini a se stesse, ecco,
delle collezioni,
certo, delle collezioni, delle medaglie, io ho fatto questo, ecco, vorrei proprio metterli in guardia da questo tipo di mentalità distorta, perché è vero, non c'è niente di peccaminoso nel sesso, però cercate non il sesso, ma cercate il sentimento, cercate l'amore. Ripeto, se poi questo amore si completa con un atto sessuale, è una cosa meravigliosa, ma alla base di quell'atto deve esservi il sentimento. Questo è importante e questo è vivere in armonia con la natura. Quando fra le creature c'è l'amore, non c'è niente di peccaminoso veramente.
Questo è meraviglioso. Io ti volevo chiedere adesso, ora che questo è chiarito, una cosa che, ecco, qui a questi programmi se ne è parlato molto di medianità e di medium. E credo che questa parola, anche se io l'ho gettata così negli orecchi degli amici, così come un po' di anche sprovvedutamente certe volte, abbia potuto conservare qualche alone di mistero, di incertezza. Ti chiederei, François, proprio questo, la funzione del medium. Chi è il medium? Soprattutto appunto la funzione in questo momento in cui se ne parla molto, in certi casi anche troppo, sarebbe anche qui bene chiarire.
Ecco, guarda, caro Pietro, prima di rispondere a questa domanda, vorrei dire qualcosa sulla funzione delle vere comunicazioni mediane. Non chiamiamole così, per non entrare in polemica. Ci sono dei fatti, è vero, che vengono spiegati in vario modo, fatti paranormali.
ed ognuno è liberissimo di spiegarlo come meglio crede e come più torna al suo raziocinio. Non c'è niente da dire. Esistono questi atti, ebbene, allora devono essere oggetto di studio, anche se nel fare questo studio, questa analisi, molte volte i sistemi che usa la scienza non sono sufficienti e si dimostrano inadeguati, anzi addirittura elemento negativo nella manifestazione del fenomeno. Questo non perché sia tutto un trucco, come alcuni dicono, ma proprio perché in questi fenomeni entra in modo predominante la psiche umana e di questa figura, di questo sensitivo, di questo strumento, di questo medio. E talvolta, è vero, questo spirito di indagine, questo modo di indagare, con fare proprio così inquisitorio, può turbare quello stato particolare di tensione interiore che invece è necessario per la produzione del fenomeno. E quindi, però devono essere studio, materia di studio e di indagine, non c'è dubbio, anche se con mezzi leggermente diversi da quelli che usa comunemente lo scienziato. Direi che importantissimo sarebbe in questi fenomeni che li assistesse e fossero seguiti da psicologi, vero?
Sì,
però dico, questi fenomeni che funzione hanno? Sono fatti forse, devono avvenire per accontentare le curiosità di coloro che vi partecipano, curiosità del tutto umane, devono avvenire, non so, così per dare conforto, per parlare con, o credere di parlare con l'anima dello zio, del nonno, della fidanzata e via dicendo, chiaramente no, dico. Se questi fenomeni avvengono, hanno uno scopo appunto dimostrativo per mostrare che non tutto è materia. E allora debbono dire, non dico qualcosa, ma molto di più quello che può dire un uomo a livello di comunicazione. È perfettamente inutile fare delle sedute medianiche per avere dei discorsi che qualunque buon predicatore potrebbe fare, e talvolta sono anche molto inferiori a discorsi che fanno i predicatori. Se questi fenomeni debbono avvenire e debbono dare qualcosa all'uomo, non forse in senso materiale chiaramente, ma in senso veramente spirituale o filosofico, debbono aiutare a chiarire e a comprendere la realtà, debbono dare un quadro, una spiegazione della realtà che sia logica e che faccia fare allo studio dell'uomo, al pensiero dell'uomo, un piccolo passo avanti, perché se debbono essere rimasticature di cose che sono già state dette da grandi spiriti o grandi pensatori, e se già, guarda, se siano rimasticature sarebbe ancora una bella meta, è vero, raggiunta, perché talvolta si assiste a comunicazioni che sono veramente assolutamente banali, che non hanno nessuna ragione di sussistere. Per questo, in coloro che credono che queste comunicazioni siano frutto di spiriti disincarnati, spero, dico, non importa certo scomodare i morti per sentire cose di questo genere, è vero, allora statevene lontani da queste fonti che vi tengono avvinti solo con l'autorità di proclamarsi provenienti dall'oltretomba, dall'aldilà, è vero, statevene lontani, perché veramente se qualcosa deve venire da queste comunicazioni deve essere un qualcosa che intanto sia materia di studio e poi soprattutto anche che possa arricchire, non dico la cultura dell'uomo in senso generale, ma perlomeno dico la cultura di coloro che vi assistono, tiri fuori le loro qualità migliori, li renda più aperti e non li chiuda in una gabbia, in una nuova credenza, che in fondo poi di nuove credenze con questo fine non ce n'è proprio bisogno. Allora, il vero medium è colui che è strumento di un fenomeno di questo genere. E devo dire, è vero, e con questo certamente mi tirerò le antipatie di molti, che quando si tratta di fenomeni reali, è vero, che sono cristallini, non si mescola mai il lato del testimonio. Non c'è mai da pagare qualcuno per mettersi in contatto con una dimensione sconosciuta. Quando c'è di mezzo questo che deve pagare un pedaggio, allora cari, liquidate, perché veramente se in queste comunicazioni medianiche la fonte è qualcosa che viene da una dimensione diversa da quella fisica, psicologica dei presenti e psichica dei presenti, e se questa fonte è veramente di una altezza spirituale che si rispetti, non si mescolerà mai a questioni di denaro, non si mescolerà mai ad un medium, non si servirà mai di un medium che si fa pagare. Questo vorrei dirlo a chiare note, anche se sono consapevole che susciterò le ire di tutti coloro che invece di queste cose ne fanno un testimone.
Però resta ancora, e questo è giusto ed è esatto, lo strumento. Che cosa è questo strumento così sensibile, di natura così misteriosa, che è in bilico tra due mondi, con dei poteri che usa ma spesso ignora, che sono un dono, ma anche un peso talora? Perché, come nasce? La sua funzione in senso sottile, direi, François. Scusa che insisto, ma potrebbe essere interessante.
Guarda, naturalmente quando siamo di fronte a casi in cui si hanno comunicazioni di un certo valore, che non sono numerose, è vero, sono casi che fanno parte di quel piano, chiamiamolo pure divino, di evoluzione spirituale degli uomini.
Sì.
Allora anche lo strumento è qualcuno che è all'altezza di questa manifestazione, appunto, nella quale egli è al centro.
Al centro, certo.
Però molto spesso invece si assiste a manifestazioni nelle quali colui che è il tramite è una creatura che veramente mostra aspetti patologici. È vero?
Ecco.
Allora, dico, il fatto che una creatura dica di essere sensitiva o dica di essere medium o dica di avere facoltà paranormale non deve mettere coloro che queste creature avvicinano in condizioni di accettare tutto come oro colato, è vero, e interpretare magari le stranezze di queste creature, di queste persone, come se fossero cose carismatiche che venissero, facessero parte di questo mistero. La verità, le verità spirituali non sono logiche, perché la verità e la logica sono un'unica cosa. La verità non è illogica, e quindi quando c'è un atteggiamento illogico, allora c'è qualcosa che non è completamente in armonia con la verità. Queste creature che si proclamano, si professano appunto dei sensitivi e che dicono io in certi casi ho indovinato questo, non significa poi granché, perché queste facoltà molto spesso non sono continue nella vita in ogni momento. E quindi quando una persona ha avuto un caso, una manifestazione che poi si è dimostrata verifica, non significa questo che sia una garanzia per tutto il resto, che tutto il resto sia veritiero. Anzi, bisogna sempre in questo campo andare con molta cautela e ricordarsi che se anche una persona è veramente uno strumento sensibile, proprio per il fatto della sua sensibilità, può essere travolto da onde pensiero diverse e quindi talvolta può essere portato fuori, è vero, così come succede di tutti gli strumenti del resto
anche umani.
Che possono essere messi fuori in sintonia, è vero?
Sì, è vero.
Comunque è un campo veramente...
Sì, troppo ampio.
Che bisogna affrontare con grande cautela. Questo lo dico a tutti coloro che mi ascoltano. Bisogna andare con molta cautela e soprattutto non diffidare da quando la cosa diventa un'organizzazione che vuole catturare le persone, che vuole fare dei proseliti, quando c'è di mezzo il denaro e tutte queste cose qua.
Siamo alla fine, François, di questa tua meravigliosa, di questa nuova meravigliosa serata. Io ti vorrei chiedere una cosa, per finire. Tu dicesti una volta questo pianeta è tutto inquinato, una domandina ecologica per concludere, non fa male. Che fare ognuno di noi? Una domanda alla Lenin, che fare ognuno di noi per non aggravare lo stato di malattia di questa nostra bella terra?
Ecco, care, soprattutto guardate, io direi di stare molto attenti a vivere secondo un modo di vita più semplice. Questo è molto importante. Non disperdere, non sprecare, non sciupare, perché nella dispersione, nello spreco, c'è il richiamo di un maggior inquinamento. Cercare di ridurre i propri consumi veramente in maniera essenziale, perché oggi veramente si sciupa moltissimo e quindi si inquina moltissimo. Allora quello che ciascuno di noi può fare in questo mondo è quello di ridurre le proprie esigenze. È vero che poi non è difficile, guardate, non è difficile, ci sono tantissime cose inutili che facciamo e che consumiamo, veramente senza ragione, e aumentando in questo modo l'inquinamento del pianeta. E soprattutto rispettare la natura. Ecco, questa è un'altra cosa che ognuno di noi può fare. Forse altre cose, come costruzioni di depuratori e via dicendo, noi non possiamo che richiederle, non le possiamo fare materialmente, ma nel nostro piccolo questo di rispettare la natura massimamente e di non sciupare, di non consumare eccessivamente, lo possiamo fare.
Grazie
a voi di avermi ascoltato.
Grazie sempre per la tua cortesia. Della tua umanità. Buonanotte, François.
Buonanotte a tutti e un abbraccio a tutti.
E buonanotte anche da me a tutti gli ascoltatori. Ci risentiamo ancora una volta domani sera. Buonanotte a tutti gli amici. Da Pietro Cimacco.
It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen.
Diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera a tutti gli amici e bentornato all'amico François, che è molto atteso e posso dirlo veramente molto amato dagli ascoltatori di queste telefonate. Buonasera François.
Buonasera caro Pietro e buonasera cari amici. Vi ringrazio della vostra amicizia, del vostro affetto, che è tutto per bontà vostra.
Io volevo dirti François, se tu, prima di cominciare questa breve chiacchierata, hai qualcosa da dire proprio prima delle domande che ho in animo di porti, così in questa fine di anno 1982.
Ecco, vorrei dire questo, non c'è bisogno che lo faccia notare io, quanto il momento sia particolare, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo, è vero. Poi quanto gli uomini facciano riferimento alle varie profezie catastrofiche, no?
Sì.
Sembra la fine del mondo debba succedere da un momento all'altro e sembra che queste profezie siano convalidate dallo stato attuale delle cose, ripeto, non solo italiane ma anche internazionali. Bene, io vorrei dire questo, che non esiste una fine del mondo così come è stata profetizzata o come vogliono far significare le interpretazioni delle profezie in senso materiale, cioè catastrofe. Certo che sono movimenti, ve ne sono moltissimi, ci sono moltissimi cambiamenti, grandi disgrazie, motivi di tensione e via dicendo, questo non c'è dubbio, e purtroppo
ancora per, direi, per altri 3 anni, fino a tutto il 1985, i nostri maestri dicono che la situazione non cambierà, è vero, anzi toccherà il fondo da ogni punto di vista, e questo lo vedete dal punto di vista economico, della tensione fra vari stati, e dal punto di vista politico, e via dicendo. Purtroppo ancora per ben 3 anni, è vero, l'uomo dovrà toccare il fondo, poi però fortunatamente vi sarà una ripresa lenta che avrà, diciamo, il suo culmine benefico attorno al 1992. Quindi allora, in chiusura di questo anno,
sì,
non posso, ripetendo le parole dei maestri, dirvi che l'anno prossimo sarà un anno meraviglioso in cui tutti i problemi saranno superati, via dicendo. No, anzi devo ancora dire che la situazione attuale praticamente continuerà immutata. Però c'è questa speranza, fra qualche anno, di cominciare lentamente a risollevarsi e andare verso un futuro più confortante e più sereno. Questo naturalmente dipenderà soprattutto da come l'uomo si rivolgerà nei confronti degli avvenimenti, da come si porrà nei confronti della vita, della società nella quale fa parte, e delle persone, non solo quelle che stanno a distanza, ma proprio quelle che sono vicine a lui. Voi avrete certamente notato come oggi vi sia questa tensione fra gli uomini, no? Come tutto sia preso in maniera irritante,
sì,
si rivolge a voi per una qualunque cosa, non trova mai una risposta serena, conciliante, ma subito ci si mette sull'attenti sul chi va là,
sì,
è vero, e si risponde in maniera irritata. Ecco, anche questo è una conseguenza di questa atmosfera che regna fra gli uomini, proprio a livello psichico,
sì,
e che induce tutti ad avere certe reazioni. Bisogna rompere questa catena, bisogna cercare di capire che bisogna rimboccarsi le maniche veramente tutti e avere un diverso atteggiamento nei confronti della vita e dei nostri simili. Questo è importante. In funzione di questo cambiamento si produrrà quella fine del mondo,
sì,
non in senso materiale, ma di un vecchio mondo, di un mondo ormai obsoleto, finito, è vero, che non ha più ragione di esistere. In questo momento di transizione è importante che ciascuno medichi su se stesso, comprenda il valore della propria persona nei confronti di coloro che gli sono vicini e prenda un indirizzo diverso.
François, ora vorrei, ecco, tu hai parlato di speranza ed è bene. D'altronde tutte queste telefonate sono così, sono indirizzate, inviate alla speranza. La speranza moderna ora ha un nome, si chiama età dell'acquario. Cioè, alcuni dicono che già c'è, è già iniziata, altri dicono che sta iniziando. Comunque è una sorta di nuova fiamma, di nuovo stimolo. Cosa c'è esotericamente e scientificamente di esatto in questa definizione età dell'acquario?
Ecco, certamente. Il discorso è vero, è veritiero, e si riallaccia a quello che dicevo,
sì,
prima,
infatti.
Un vecchio mondo, l'inizio di un nuovo mondo, che non è una fine esteriore, ma interiore, un nuovo mondo intimo dell'uomo, un nuovo uomo. E come tutto questo avviene sempre in natura, che non conosce salti, avviene così gradualmente, in maniera sfumata, da qui quindi la diversa interpretazione,
sì,
da quelli che dicono questa età è già cominciata, altri invece che è ancora da cominciare. Non c'è un salto, non c'è un dall'oggi al domani cambia l'età, è vero.
E anche c'è una data. Quindi.
Non c'è una data, certamente avviene tutto per sfumature, perché poi anche questa età, proprio come tu dici, non è un'età che si può riscontrare sul calendario astronomico, ma ci sono uomini che appartengono già all'età dell'acquario ed altri invece che appartengono ancora all'età precedente, quindi è un avvento dell'età dell'acquario che avviene attraverso l'avvento di uomini nuovi, attraverso al cambiamento che si produce nell'intimo degli uomini e delle nuove generazioni che vengono. Quindi è un compenetrarsi lento, il finire di una razza di anime, non so come chiamarlo,
sì,
di un ciclo di anime, di un gruppo di anime assai numeroso, è vero, è l'avvento di un nuovo ciclo di anime di diversa evoluzione e quindi un cambiare poi di riflesso del mondo esterno.
Certo, certo. Ecco, a questo proposito, siccome tu sai, è noto che ogni stagione della storia, ogni stagione dell'uomo ha bisogno di ridefinire proprio non solo le nozioni ma anche i concetti. Oggi, e siamo sempre in questo clima di fine anno e come tu dicevi di finis mundi, oggi che cosa significa e che cosa comporta essere religioso? Un tempo sai cosa voleva dire essere religioso. Oggi e da oggi che cosa significa essere un uomo religioso?
Ecco, il fatto è completamente diverso, è vero, sì. Non significa più avere una sorta di atteggiamento verso la vita e verso i propri simili e verso il divino, di timore, di soggezione, di completa sottomissione, senza alcun spiraglio di comprensione, ma solo per cieca obbedienza. Era bella anche quella, certo, è vero, quando corrispondeva ad una purezza di intenti, ad una bellezza interiore, non c'è dubbio, però è diverso quella religiosità dell'uomo di oggi, o diciamolo pure dell'uomo dell'età dell'acquario, perché è una religiosità che va perfettamente d'accordo prima di tutto con la ragione e poi con la libertà di ciascuno, cioè non si seguirà più una norma di vita, per così dire, religiosa, se ancora vogliamo continuare ad usare
nel vecchio termine,
è vero,
sì.
Perché sì, per timore o per altre ragioni, ma sarà proprio una norma di vita naturale che sboccerà dalla propria intima natura, che corrisponderà al proprio intimo essere e non avrà veramente niente più a che vedere con quel vecchio tipo di religiosità, è vero, ma sarà una religiosità basata sulla comprensione delle cose e non più su atti di fede. Proprio quello che prima si credeva per atto di fede, di imposto per dogma, invece sarà una intima convinzione che scaturirà dal vedere quale è la realtà e come le cose sono, che rispecchierà l'ordine naturale delle cose e che quindi sarà una cosa meravigliosa, perché veramente lascerà la massima libertà ad ogni essere, il quale agirà non più per costrizione ma per propria scelta sentita, vissuta, convinta.
E quindi religioni più vicine al divino o certo, più lontane non ci saranno, non ci potranno più essere in nome di questa libertà e razionalità.
Certamente. Non ci potranno più essere e soprattutto veramente la legge sarà fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge.
Ora François, siamo così in, noi festeggiamo tra poco il Natale, che cosa significa? Io te lo dissi, te lo chiesi il primo giorno di questo bellissimo anno 82, la prima volta che tu hai parlato in radio, e te lo richiedo, che cosa significa il Natale?
Ecco, guardate, si possono dare tanti significati. E come tanti significati sono stati dati alla figura del Cristo, è vero, e direi che questa figura è stata presa a pretesto non per unire gli uomini ma per dividerlo e per dividerli, e questo ancora oggi si vede. Però se noi dobbiamo sempre cercare i punti che ci uniscono, no? Gli uomini devono sempre cercare i punti che li uniscono, non quelli che li dividono, come è stato detto tante volte. E allora questa figura del Cristo, al di fuori di ogni interpretazione trascendentale che può esservi, è valida, meravigliosa quanto si vuole, ma guardiamola nella sua realtà. Non è forse una figura che deve unire gli uomini credenti e non credenti, spiritualisti e materialisti? Certamente, gli spiritualisti perché vogliono vedere in questa figura una divinità, è vero, i materialisti perché debbono vedere in questa figura un uomo vittima del potere, dell'oppressione, no?
Sì.
È un vero proletario, non c'è dubbio.
Certo.
E allora vediamolo appunto come punto di unione, come simbolo di tutta l'umanità. Un uomo che è stato sacrificato dal potere, che ha sofferto, che è andato incontro ai suoi simili, specialmente agli addolorati, a coloro che avevano bisogno, a coloro che erano considerati reietti, peccatori, è vero?
Sì.
E allora prendiamolo tutti insieme come simbolo di un modo di essere,
sì,
che dovrebbe essere per tutti.
Ecco, vorrei che questo, mi auguro che questo sia Natale, sia il significato del Natale per tutti gli uomini.
Ora, François, l'ultima cosa. Il quarto volume del Cerchio Firenze dei nostri maestri, che si intitola Le Grandi Verità, è uscito quest'anno. Che cosa c'è? Ecco, sono pochi minuti purtroppo, François, ma cosa c'è di nuovo in questo volume? Di nuovo nel senso, come si diceva, di appiglio, di invito alla speranza, anche oltre la speranza.
Ecco, c'è, direi, di nuovo rispetto
agli altri tre volumi.
Agli altri tre volumi c'è un maggior calcare sull'insegnamento che è liberatorio, in ogni senso, così con i riferimenti a come deve intendersi la sessualità, la gelosia, tutti questi modi che in fondo forse gli uomini che li hanno si sentono in colpa, è una visione diversa di questi modi interiori. Questo è molto importante, questo per quanto riguarda l'insegnamento etico. Invece poi per quanto riguarda l'insegnamento esoterico, filosofico, c'è questo discorso, è vero, sul sentire, sulla comunione degli esseri, su questa cosa meravigliosa attraverso la quale è realizzata l'unità del tutto. È una visione meravigliosa che francamente nessun filosofo
aveva mai
prospettato, e che si insinua con una perfetta logica, come un perfetto incastro, in tutto quello che è l'insegnamento filosofico antecedente, che ne è un corollario, una conclusione meravigliosa, e che nello stesso tempo fonda in modo logico tutto l'insegnamento etico e tutta la morale che gli uomini hanno sempre conosciuto, ma che hanno sempre seguito così per atto di fede, per comandamento degli spiriti eletti.
François, vuoi dire un'ultima cosa agli amici che ti ascoltano, e sono molti?
Sì, voglio dire che sono loro vicino, molto vicino affettivamente. Spero di avere ancora l'occasione di parlare
con loro.
E anzi, vorrei invitare insieme a loro uno dei nostri maestri a parlare attraverso questo mezzo, è vero?
Sì.
E credo che sarebbe molto più efficace di quanto lo sia io, in effetti.
No, questo non sarà, ma sarà bellissimo anche questo.
Mi auguro che questo possa avvenire.
Allora, François, io ti saluto, ti ringrazio molto.
Ringrazio tutti voi.
E un grazie ai maestri, sempre.
E vi invio tutto il mio amore. A presto, cari.
A presto. E buonanotte. Buonanotte a François e buonanotte agli ascoltatori. Ci sentiamo ancora domani sera. Buonanotte, amici, da Pietro Cimatti.
In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera e buon 1983 a tutti gli amici ascoltatori. A tutti un saluto e un augurio da parte degli amici del Cerchio Firenze 77. E buonasera all'amico François. Buonasera.
Buonasera a tutti, carissimi amici, e anche da parte mia una infinità di auguri. E questo 1983, anche se non può esserlo in senso generale, sia perlomeno in senso individuale migliore degli altri.
Ecco, François, ricorda la voce un po' più alta. Ti volevo dire che è appena trascorsa la grande festa dell'anno, l'antica festa dei doni, ma ieri sera, ahimè, anche forse oggi, quanti sono rimasti soli, abbandonati, per qualsiasi motivo esclusi, sia dai brindisi che dai doni. Vuoi dire a tutti costoro, a questi amici, qualcosa, amico François?
Ecco, cari, volentieri, volentieri, perché in effetti molte sono le persone che si sentono sole e anche in effetti guardando la loro vita sono un po' isolate, marginate, è vero? A queste persone io vorrei dire che per prima cosa la solitudine molto spesso è voluta, certamente non a livello conscio, è vero, però a livello inconscio è voluta, sia perché quando si è veramente in grado di andare incontro agli altri, è difficile rimanere soli. Sì, ci sono dei momenti particolari in cui una persona può essere emarginata, direi anche abbandonata dagli altri per certe sue situazioni particolari di difficoltà, e allora chi era a lei vicino si
allontanano per non pesare, trovare su di sé il peso che questa persona deve portare. Però ricordarsi sempre che quando si va incontro agli altri, quando si cerca veramente la compagnia degli altri, quando si è in grado di dare, è difficile rimanere soli anche nei momenti di bisogno, è vero, quando non si è più in grado di dare. Così a tutti coloro che sono soli, io dico, guardate dentro voi stessi, se veramente non vi siete posti con il vostro modo di fare, con il vostro modo di essere, in questa condizione di solitudine, isolamento prima, no? E poi, a parte questo, dico invece che in effetti nessuno è veramente solo, perché nessuno è indipendente e isolato dagli altri suoi figli, e per quanto uno possa sentirsi solo, serve sempre a qualcun altro, magari anche con la sua apparizione fugace, con un suo presentarsi così superficiale, però nessuno è mai veramente isolato. Ed allora su questa idea, su questo principio, affrontare la vita in modo diverso, e ce n'è bisogno veramente, perché è vero che quando si è di fronte ai problemi della vita, l'uomo deve risolverli da solo, ed anche le persone più accompagnate siano, più in compagnia, però il loro problema debbono risolverli da solo. I nostri maestri dicono: noi non possiamo che darvi delle indicazioni, non possiamo risolvere per voi i vostri problemi, è vero, e questo però è vero a livello generale, è così per tutti, però a livello appunto di vicinanza, noi dobbiamo dire che solo chi vuole emarginarsi, solo chi vuole veramente isolarsi, riesce in questo intento ed è di fatto solo.
Ecco, alla fine ci riesce. E ora ti vorrei chiedere una cosa importante, credo, François, cioè, poiché è il 1 gennaio 1983, io ti vorrei chiedere, a nome di molti amici, che cosa veramente può significare, anzi deve significare, Anno Santo, al di là delle proclamazioni ufficiali e degli usi che se ne potranno fare di affluenza in questa nostra grande e bella Roma.
Io vorrei dire che forse io non sono la persona più adatta, è vero,
è un suggerimento
per parlare di questo, però vorrei dire che indipendentemente dalle confessioni a cui le persone aderiscono, la confessione religiosa a cui le persone possono o non possono aderire, facciamo veramente un punto, no?
Sì.
Per dire, ecco, in questo momento, in questo lasso di tempo, in questo periodo, cerchiamo di concentrare la nostra opera, i nostri pensieri su qualcosa che fino ad ora abbiamo trascurato. Cerchiamo di ritrovare quei valori che erano perduti, riconosciamolo pure,
sì,
è vero,
sì,
proprio perché ad un certo punto sembra che la vita insegni cose diverse, che quelle che sono stati suggerimenti delle guide spirituali, degli istruttori spirituali, fossero alienanti,
sì,
che non fossero più di attualità, sì, e non corrispondessero più alla realtà dell'uomo di oggi, è vero?
Sì.
Ecco, allora in questa occasione, non per fare, è vero, una sorta di ritualità forzata e comandata, ma piuttosto cerchiamo di trovare dentro di noi l'occasione per rimeditare tutte queste cose e vedere se veramente i comandamenti morali, gli insegnamenti etici sono realmente superati, oppure se ancora rappresentano un modo di essere che può salvare l'uomo e l'umanità da, prima di tutto, dall'angoscia e poi anche da una situazione di fatto veramente tragica e pericolosa. Ecco, questo è importante.
In fondo il tuo augurio,
sì, certo,
questo anno nuovo che
certo,
nasce.
Certo.
E Allora ti volevo chiedere, François, una cosa. I ragazzi studiano a scuola e conosci te stesso. La sapienza antica scrisse questa massima sui frontoni dei templi. In fondo non si è mai ben capito cosa vuol dire conosci te stesso. È una frase che ha un po' impaurito e un po' ha lasciato interdetti quelli che l'hanno ascoltata. Come si può sintetizzare il conosci te stesso oggi per l'uomo moderno?
Ecco, una cosa che pur avendo un'origine antica, pur essendo stata conosciuta anche dagli antichi, è di enorme attualità, perché riconsidera alla luce del conoscere se stessa tutta la moralità e quindi tutto il modo di essere e di comportarsi dell'uomo. Dicevo prima che certi valori debbono essere ritrovati dentro se stessi. E allora quello che prima veniva insegnato come imposizione, come modo di comportarsi del tutto in fondo esteriore, proprio né più né meno che un atteggiamento, trovando la sua reale ragione d'essere, deve essere poi trasportato nel proprio intimo, nell'intimo di ognuno, fino ad essere natura propria dell'individuo.
Spontaneo.
Allora, come può avvenire questo? Conoscere se stessi non significa conoscere il proprio corpo, oppure conoscere quello che l'esoterismo dice che di cui sia costituito l'uomo, è vero, ma significa conoscere il proprio intimo, la propria reale natura, il proprio essere interiore. E come è possibile questo? Questo è possibile cercando di autoanalizzarsi, cercando le vere ragioni che ci spingono ad agire, a pensare, a desiderare. Ma questo non tanto per poi condannare quegli aspetti che possono non piacerci, oppure per cercare di giustificarsi, è vero, e di trovare un altro movente, magari più nobile, a delle azioni meschine che abbiamo fatto, ma unicamente proprio per conoscere se stessi. E questo in fondo è né più né meno che una opera di autoanalisi che ha molto in comune con quella che è la psicoanalisi, è un guarire, una psicoterapia che viene fatta individualmente, riflessivamente, da se stessi, e certamente è molto efficace. Ripeto, però la giusta posizione è quella di scoprire la verità di se stessi senza né giustificare le proprie meschinità né impaurirsi di fronte a certi aspetti che non vorremmo avere, solamente denunciarli a se stessi. Ed è molto importante questo, perché attraverso questa costante autoanalisi si liberano certi complessi, certi aspetti deteriori che sono all'origine dell'angoscia che affligge l'uomo di oggi.
E a questo punto, François, ti volevo chiedere una cosa. Alcuni ascoltatori hanno detto di chiedere a François questo: il mondo va come va, e la gente dice, ma non si potrebbe trovare un sistema per migliorare i potenti, per vedere di migliorare attraverso questo miglioramento, scusa il termine, la vita, la qualità della vita, la sostanza del quotidiano? Ecco, è un gioco strano, migliorare i potenti per migliorare i sudditi, è possibile?
Ecco, certo, quello, io non faccio che ripetere quello che i nostri illuminati maestri dicono a questo proposito, è vero, però dico, sì, senza offesa per nessuno, indubbiamente coloro che sono alla manovra delle leve del potere molte volte lasciano a desiderare, e i recenti avvenimenti lo hanno dimostrato, è vero,
sì.
Hanno fatto vedere certi retroscena che veramente nulla hanno di edificante, ed hanno quindi così confermato quello che io dico, che vorrei in verità che non fosse. È vero, ripeto, che certi dirigenti potenti che sono a dirigere le sorti dei popoli non sono forse moralmente all'altezza di questo compito, perché, diciamolo pure, bisogna che coloro che rivestono cariche pubbliche siano all'altezza di quelle cariche che rivestono possa esteriormente apparire in un modo e poi intimamente o privatamente comportarsi in modo del tutto diverso, è vero, questo bisogna dirlo. Però prima di prendere queste fatti motivo per poi agire in modo analogo, ciascuno di noi deve ricordarsi che il mondo può essere cambiato solo cambiando se stesso. Quindi non ci aspettiamo dagli altri quello che noi dobbiamo fare. Non deleghiamo agli altri, dicono i maestri, quello che noi dobbiamo fare. Cominciamo da poco e da vicino e da noi stessi ad agire più correttamente, a non fare delle cose che possono danneggiare altri per il fatto che anche lui lo fa o anche il tale onorevole si è comportato così e quindi se lo fanno loro perché non lo devono fare anch'io. Se si riconosce che certi personaggi non agiscono bene, non vedo proprio perché dovremmo farlo anche noi, è vero?
In poche parole dobbiamo governare meglio noi stessi.
Noi stessi, questa è la cosa essenziale, prima di primaria importanza.
A questo punto, François, io vorrei, prima che di ringraziarti ancora, chiederti una cosa forse strana. Serve ancora oggi, è un tema molto di attualità, serve ancora oggi la preghiera? Sembra una cosa impossibile oggi.
Beh, direi, adesso ci sono varie forme, varie discipline, è vero, che insegnano l'unione del proprio essere, discipline orientaleggianti, no? Sì. E a detta di coloro che le praticano, sono molto efficaci perché raggiungono, fanno raggiungere una certa distensione, una certa calma, avere un allontanamento di questa famosa angoscia della quale stasera desidero parlare, pongono in uno stato di serenità, di riduttività, di tranquillità. E allora direi, prendiamo la preghiera in questo senso. Cerchiamo di vederla non come una petizione che si rivolge all'ente supremo per avere qualcosa, per ottenere una grazia, un favore, così come si farebbe di fronte ad un sovrano potente. Ma cerchiamo di pregare la divinità che è in ognuno di noi, proprio perché il nostro essere raggiunga quella unione attraverso la quale è possibile realizzare in se stessi il vero uomo. È possibile trovare quell'equilibrio che ci pone in quelle condizioni d'animo tali da rendere il meglio di se stessi. Quindi studiamo la preghiera in questo modo.
Io, François, so che per concludere tu devi dire qualcosa agli amici, a te.
Ecco cari, a proposito, vorrei dire a proposito della importanza del credere o non credere che esiste qualcosa oltre la morte. Io ho udito diverse volte le persone dire, ah ma se io fossi sicuro che la vita dell'uomo non finisce con la morte del corpo, allora io sarei più buono, farei di più, sarei portato a sacrificarmi di più, è vero?
Sì.
Allora, questa sopravvivenza così importante per varie ragioni che gli uomini proprio guardano come oggetto di studio, oggetto di disputa, di controversia,
sì,
in fondo ha un solo significato invece, perché guardate, prima di tutto l'uomo deve agire bene perché sente di farlo, perché riconosce che è giusto fare così e non perché sa che la vita non finisce con la vita del corpo, non per questo. Poi la sopravvivenza non deve essere creduta nella speranza che ognuno di noi continui quale è, cioè che non muoia, sia una sorta di illusione, di droga, che è vero, perché ha paura della morte. Questo mai, è vero. Quindi da questo punto di vista il credere nella sopravvivenza sarebbe veramente una cosa inutile, ripeto, primo perché l'uomo deve essere coraggioso e non deve credere nella sopravvivenza per fugare la paura della sua morte. Secondo, perché deve agire bene indipendentemente dalla qualunque pressione che sia venuta dall'esterno o indipendentemente da qualunque miraggio o speranza di avere un premio eterno nell'aldilà.
E per concludere, François?
Ecco, per concludere, dicevo, l'unica cosa che giustifica l'idea della sopravvivenza, che veramente la risposta, sì, è il fatto, sì, che credere nella sopravvivenza dà in senso al dolore dell'uomo.
Grazie, Franz.
Tutto veramente sarebbe assurdo se non esistesse qualcosa oltre ciò che appare.
Grazie.
Grazie a voi.
E buon anno a tutti,
buon
gli amici.
A tutti.
A domani, amici. E buonanotte a tutti. Buonanotte, da Pietro Cinque.
A memory evergreen.
In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera a tutti, tutti gli amici. E bentornato a François, che è senz'altro il più atteso degli ospiti di questo programma. Buonasera, François.
Buonasera, caro Pietro, buonasera, cari amici, e bentornato.
Sì, siamo talmente felici di ascoltarti. Ho qualche cosa da chiederti, François, comincerei da qui. Io dico che o necessità o curiosità, spesso sono mescolate, portano gli uomini alla ricerca di oggi particolarmente, alla ricerca di una soglia, di un nuovo inizio della loro vita. È come se la vita precedente li avesse prima illusi e poi delusi. Altri comprano libri, alcuni vanno in India, cambiano religione. Ecco, da te, François, vorrei sapere qual è veramente l'inizio del sentiero e come si riconosce e come ci si incammina su questo vero sentiero.
Ecco, guarda, è una domanda molto bella, io ti ringrazio di avermela fatta. In effetti è un momento particolare, perché non c'è bisogno che lo dica io, moltissimi sono quelli che sono portati a ricercare qualcosa di più per loro soddisfacente,
sì,
più appagante sul piano dello spirito, naturalmente, vero, parlo di quello. Sembra che quello che hanno saputo, conosciuto fino adesso, non sia più sufficiente a contenere il loro desiderio di qualcosa di più profondo, qualcosa che riesca ad essere anche più gratificante sul piano dello spirito. Ed allora, come tu dici, in questa ricerca molto spesso scappano fuori delle vie che poi si rivelano per loro chiuse e deludenti. Purtroppo chi ha questa sete di conoscere le verità dello spirito in forma diversa facilmente cade nel fanatismo e facilmente fa e ripete gli errori che erano magari della religione alla quale apparteneva e che ha in un certo senso abbandonato. Avevo ripudiato. Li ripete forse in forma peggiore, perché se andiamo a vedere certe forme di misticismo, se così vogliamo chiamarle, sono molto più fanatiche, molto meno equilibrate di quello e chiedono di più, di fare più violenza a se stessi di quanto lo chiedono o lo chiedevano le varie religioni del passato ufficiali.
Sì.
Allora io vorrei dire a coloro che sentono il bisogno di trovare le verità dello spirito in forma nuova, state attenti, non vi lasciate abbagliare, pensate sempre che quello che voi venite a conoscere, se è valido, deve suscitare in voi le qualità migliori. Prima di tutto non vi deve stimolare a lasciare gli impegni che vi siete assunti, anche se questi impegni li risultano
risultano gravosi e al momento piuttosto traumatizzanti per voi. Vedo molti giovani, per esempio, che lasciano le loro famiglie, le quali magari si trovano in stato di necessità, per seguire o questa o quella disciplina religiosa o mistica o filosofeggiante. Ecco, se veramente l'insegnamento è valido, non deve distogliervi dagli impegni morali ai quali siete tenuti. Succede spesso che alcuni addirittura lasciano i figli o i coniugi per seguire una strada spirituale, una via cosiddetta spirituale, è vero. Allora ancora ripeto, certamente quella via non ha niente di spirituale, perché ciascuno deve per prima cosa fare il proprio dovere nei confronti di coloro ai quali è tenuto a fare, ai quali è tenuto a farlo. Dicono i nostri maestri, cominciare da poco e da vicino. Quindi se qualcuno vuol meglio seguire la via dello spirito, e di questo ce n'è bisogno, perché la via dello spirito non è inteso come seguire una ritualità del tutto esteriore, ce n'è bisogno, la vera via dello spirito è quella che conduce poi alla pace, all'equilibrio, alla rettitudine,
alla serenità.
E alla serenità interiore. Chi vuol seguire la vera via dello spirito deve cominciare con l'essere migliore lui stesso, ma non andando in un romitaggio, non uscendo dalla società ed entrando in una corporazione religiosa o in una sorta di organizzazione, bensì cominciando da poco e da vicino, cominciando con fare più il suo dovere nei confronti dei suoi familiari, e quando è riuscito a fare questo nei confronti dei suoi amici, e quando è riuscito a fare questo nei confronti anche di coloro che sono estranei, se fa questo, allora veramente segue la vera via dello spirito. Quindi è facile per l'uomo così assetato di nuove forme di spiritualità cadere in una sorta di fanatismo che lo porta a fare degli errori che addirittura prima non faceva.
Certo.
Ecco, mi raccomando a coloro che sentono questo desiderio di tenere sempre presente questo, che debbono cominciare da poco e da vicino, e che se la via che hanno trovato riesce a suscitare le loro qualità migliori e a far fare a loro il loro dovere in modo migliore, tutto allora è valida, altrimenti se li distoglie dagli impegni che hanno verso gli altri al momento è una via errata.
Ora, François, ti volevo chiedere che la cosa eterna, l'eterna, semplice e abissale domanda dell'uomo. Sono i perché poi dei bambini che l'uomo non riesce a risolvere e porta con sé spesso nella tomba. Perché sono nato? Perché sono qui? È proprio la domanda che tutte le filosofie, tutte le religioni, anche le scienze hanno affrontato, ma ahimè ogni giorno la si ripropone come nuova. Nascere, vivere, perché?
È una bella domanda anche questa, però bella in un altro senso, bella come mole di risposta alla quale
bisognerebbe
sottostare per essere
adeguati,
è vero. Ecco, perché si nasce, perché si muore, perché si esiste? Le risposte che sono state date, è vero, dalle varie filosofie, dalle varie religioni, alla luce della logica alla quale l'uomo deve fare appello, alla quale l'uomo di oggi fa appello, molto spesso, ti direi quasi sempre, non reggono. Non reggono perché la figura della divinità, probabilmente bisogna ricorrere alla figura della divinità se si vuole trovare,
certo,
un motivo dell'esistenza,
certo,
perché allora se non si crede che esista qualcosa di superiore, una ragione che va oltre, diciamo, chiaramente non c'è bisogno, è il caso, è perché caso. Non c'è nessun perché. Se il caso è alla radice di tutto, allora non c'è nessun
non perché. C'è problema.
È una cosa fortuita, è vero. Però per quel ricorso alla razionalità e alla logica a cui mi riferivo, io vorrei dire proprio sinceramente che ognuno si domandasse, ma coloro che dicono che tutto è frutto del caso sono ritenuti delle persone intelligenti che non si lasciano influenzare, delle persone raziocinanti.
Sì.
Allora io domando, ognuno se lo domanda, ma veramente vi sembra logico e razionale e possibile che tutto venga dal caso? Sostenere che tutto è frutto del caso è l'affermazione più illogica, più inverosimile che l'uomo possa fare. Quindi chi crede che tutto sia frutto del caso non è assolutamente una persona razionale. Questo lo dico non come affermazione così vero, ma se voi andate a guardare come è strutturata la vita, come è possibile che il cosmo si sia sviluppato, come è nato, si trova un insieme di intelligenza che assolutamente non può essere fortuita. Non è possibile. Fece il maestro Kempis un esempio bellissimo, è vero, che io amo ripetere a tutti gli amici che mi stanno ad ascoltare. Se in una scatola noi mettiamo un orologio tutto smontato, è vero, e cominciamo ad agitare questa scatola, può darsi che dopo miliardi e miliardi di agitazioni l'orologio si ricomponga, è vero, e cominci a funzionare. E questo sarebbe il cosmo. Può darsi che per un caso, è vero, tutti gli elementi che concorrono a creare la vita e quindi poi tutta l'evoluzione, per caso si siano messi insieme e il cosmo si sia messo in movimento e in sviluppo.
Sì.
È vero. Ma se nella scatola, anziché mettere i pezzi di un orologio, ci mettiamo tante pietre, potete agitare quanto volete. Il caso può mettere il suo zampino quante volte volete, ma l'orologio non si comporrà mai. Quindi è impossibile che quell'orologio meraviglioso, che è il cosmo, che è meraviglioso, ormai è riconosciuto universalmente, si sia formato per caso. Vero?
Sì.
Allora, se si crede che all'origine non vi sia il caso, allora si crede che esista qualcosa di superiore, che vi sia una finalità, che esista Dio. Allora dicevo prima che quella risposta che danno le religioni a proposito della ragione per la quale l'uomo esiste è una risposta che non soddisfa, che non è razionale, che non appaga, proprio perché questa figura di Dio è dipinta male, è concepita male, e quindi l'uomo si ribella al vedere Dio in un certo modo. Ora non sto qua a fare la critica delle varie concezioni del divino che sono state fatte.
Faccio un po' di voce, François.
Però io credo che la nostra razionalità arrivi a farci concepire un Dio che non può essere staccato, diviso da tutto quanto esiste. E un Dio soprattutto che sia coscienza, che sia sentire, che sia amore, e che noi siamo parte di Lui. Con Lui siamo un solo essere, e quindi quel nostro vibrare, agire, vivere, essere, esistere, è parte integrante dell'esistenza divina. In questo senso noi siamo Suoi figli ed Egli ci è Padre, in questo senso. Allora, se riusciamo ad ammettere questo, forse questa figura di Dio diventa a noi più vicina,
certo.
E noi possiamo comprendere comprendere la ragione della nostra esistenza, che è la ragione della sua esistenza. Possiamo comprendere che al di là di quelle esperienze amare che ci accadono talvolta giornalmente e per anni, esperienze dolorose e traumatizzanti, c'è una ragione, ed è una ragione meravigliosa, non di punizione, ma anzi di misericordia, di amore, perché attraverso quelle esperienze noi riusciamo a unirci a Dio coscientemente, cioè troviamo la coscienza di essere parte dell'esistenza di Dio. Ecco, questa forse è una visione,
questa sì,
perlomeno per me e per gli altri amici, che può dare un senso alla vita dell'uomo, è vero, il quale non esisterebbe. Pensate a quante civiltà sono trascorse, che sono rimaste in polvere, è vero. Allora tutto quel valore di quelle civiltà è andato perduto? No, se ciò che quelle civiltà hanno dato è stato l'aumentare la coscienza dell'individuo, di quegli esseri che hanno vissuto quelle civiltà, è soprattutto un arricchimento interiore. Così lo scopo della vita dell'uomo è un arricchimento del suo sentire, della sua coscienza, e questo arricchimento cresce, cresce e diventa tale fino a che l'uomo non prende coscienza d'essere un tutt'uno con il suo creatore, se così vogliamo,
se così vogliamo dire,
con Dio.
Io ti ringrazio, François. C'è ancora del tempo, ma non voglio chiederti più nulla. Vorrei che parlassi tu agli amici. Hai qualcosa tu da dire?
Ecco, vorrei ribadire questo discorso, cioè ricordarlo a tutti, perché la vita porta molto spesso, l'ho detto prima, le esperienze amare, porta a lacrime, è vero, e particolarmente in questo momento sembra che tutto crolli e che il dovere dell'uomo sia quello di essere furbo, sia quello di riuscire a truffare gli altri, a vivere disonestamente. La disonestà è giustificata purché porti all'arricchimento di quel del disonesto. Ora, io non vorrei sembrare vecchio barbogio che vuol fare il moralista a tutti i costi, però ciascuno si domandi se è possibile e concepibile un mondo nel quale ognuno cerca di frodare l'altro, nel quale proprio in virtù della sete di frodare gli altri per attrarne il maggior profitto non ci si possa più fidare di nessuno, nel quale non esista più il sentire, il sentimento, se vogliamo, nel quale appunto tutti i sentimenti siano banditi perché nemici di quel profitto, di quell'arricchimento che ognuno avrebbe il dovere di raggiungere. No, certo, io no. Credo che nessuno vorrebbe un mondo così fatto.
Eppure è questo mondo.
Prego?
Eppure è questo mondo.
È questo mondo così come è concepito adesso, è vero. E allora, se voi siete convinti che un simile mondo non possa esistere, se voi volete che non esista, allora opponetevi. Non insegnate ai vostri figli a fare il furbo, ma insegnateli piuttosto, insegnate loro piuttosto questi principi. Insegnate che un mondo così non potrebbe che portare alla distruzione dell'uomo contro l'uomo, e quindi è un mondo da ripudiare. Non lasciatevi influenzare da quello che state vivendo, dalla corruzione di coloro che dovrebbero anzi essere onesti e retti perché sono alla guida vostra in un certo senso. Non vi lasciate influenzare. Loro stessi con il loro modo di agire hanno la loro contà. E quindi siate invece convinti che il mondo nuovo da costruire è tutto l'opposto, non si basa sulla disonestà e sull'arraffare, sul volere togliere agli altri più possibile, cercare di corromperli, cercare di ingannarli per accaparrare quel che più si può accaparrare. Ecco, questo mi raccomando.
E François?
Sì?
Devo salutarti. Con questa raccomandazione dobbiamo lasciarci. Clara, è finito.
Ti ringrazio e saluto tu.
Buonanotte, François.
Buonanotte, a presto.
A presto, buonanotte a tutti gli amici. A domani da Pietro Cimani.
Like a night of tropical splendor, it brings back a memory
evergreen. In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimani.
Buonasera a tutti gli amici ascoltatori e buonasera a François, bentornato a questo ciclo di telefonate in diretta. Buonasera François.
Buonasera caro Pietro e buonasera a tutti gli amici che trovo qua volentieri, che hanno con la loro gentili richieste reso possibile questo mio ritorno.
Questo tuo, ecco. E io tutti quindi ringrazio e vorrei dirti proprio per questi giorni di auguri. Il tuo pensiero, François, il tuo pensiero, anche il tuo augurio, riguardo a questo periodo di grandi tensioni, direi totali, anche internazionali, che determina una sorta di atmosfera psichica, di pessimismo, di sconforto, così che la gente, ecco questo è il succo, così che la gente tende a sentirsi peggio di quanto effettivamente stia, quasi che fosse contagiata appunto da questa atmosfera psichica contagiosa.
Ecco, è vero, Paolo, tu hai detto bene, questo contagio psichico. Ora, parlare di questo argomento nei tempi attuali è una cosa un po' che desta qualche perplessità in molti ascoltatori, perché che cosa significa contagio psichico? Se si pensa che fino al secolo scorso addirittura non si credeva neppure al contagio fisico, è vero che non si sterilizzavano gli strumenti chirurgici, che cosa possa significare addirittura il contagio psichico per taluno è una cosa che non si immagina facilmente. Però c'è stato, è vero, una sorta di gradualità, no? Hai visto, dal contagio fisico si è passati poi a trovarlo, a scoprirlo, no? Poi si comincia in parapsicologia a credere al contagio psichico. Che cosa sia questo, no? Credo che molti ascoltatori lo sapranno. Comunque, se ve ne fossero di quelli che non lo sanno, lo dico volentieri. Può significare tante cose, ma principalmente che quando si verificano certi fenomeni, e di questi fenomeni ne è data notizia ad altri, si sono saputi e risaputi, succede che gli stessi fenomeni avvengono presso altre persone. Allora questo si dicono che queste persone hanno subito un contagio psichico che ha fatto scattare qualcosa in loro per cui sono attori essi stessi degli stessi fenomeni che fanno e si verificano da altre parti. Ma il contagio vero e proprio psichico del quale voglio accennare brevemente questa sera, sotto la gentile richiesta, non è questo, è proprio quello che ha alla base la comunicazione psichica fra gli esseri. Forse come nel secolo passato molti non credevano a questa sorta di contagio fisico, oggi non si crede al contagio psichico di questo genere, cioè non si può pensare che i pensieri di tensione, di preoccupazione di una persona possano in qualche maniera andare a colpire altri, cioè a costruire un frammento di atmosfera psichica che poi può in qualche maniera
essere trattata da altri esseri che non hanno nessun motivo per essere tristi o tesi. Ma siccome tutta la realtà è una cosa sola, un tutto uno, e di questo ce ne danno conferma, non certo scientifica, ma di sentire i grandi spiriti, i grandi illuminati, è vero, quali tutti affermano che tutto l'esistente è uno, allora si può ragionevolmente credere, ammesso che tutto è uno, e questo deve essere la scienza umana, lo scopre nel suo campo giorno per giorno, si può ragionevolmente credere che anche l'atmosfera psichica, cioè quella che raccoglie i pensieri, gli stati d'animo di tutti gli uomini, sia costituita appunto da questi pensieri e da questi stati d'animo, fino ad essere quasi un ente psichico, così come si può parlare di un ente dell'atmosfera fisica, è vero. Allo stesso modo, ecco, che cosa succede? Succede che in questo particolare momento, poi per le difficoltà oggettive che vi sono sul piano mondiale, di ordine vario, è vero, vuoi per una certa strumentalizzazione, diciamolo pure chiaramente, di questi momenti difficili da parte di persone che hanno interesse a mettere in evidenza queste difficoltà, perché in questo modo allora si crea una sorta di direzione ed interventi in un certo senso, per cui si debbono fare certe cose le quali hanno certe priorità proprio per la difficoltà del momento, si dice, vero? E così non se ne fanno certe altre, poi per altri motivi, per un complesso di ragioni, si crea questa atmosfera, non solo a livello conoscitivo, di notizia, è vero, ma proprio psichica, di tensione. E questo spiega come certe persone, le quali non si interessano proprio in maniera diretta oppure sentita di quello che succede nel mondo, lo prendono così come notizie di cronaca, ma senza però rimanere profondamente interessati o sconvolti, tuttavia provino in se stesse una sorta di malessere, di tensione, di scontentezza, di tristezza. Ognuno di coloro che mi stanno ascoltando, forse ripensando a questo periodo, ai giorni passati, ai mesi trascorsi, ricorderà certamente di essersi sorpreso a dire: ma strano, io non sono contento, ho qualcosa, un malessere addosso, qualcosa che mi disturba, ma in effetti la vera ragione di tutto questo non ce l'ho. Oppure anche se l'ho in minima parte. Ecco, questo è proprio il risultato di questa atmosfera psichica che è in questo momento e che è alimentata, ripeto, dalla mancanza di speranza da parte degli uomini e dal desiderio di alcuni di far apparire ancora più tragico quello che già di per sé lo è abbastanza.
C'è un rimedio a questo, François?
Ecco, il rimedio è molto difficile. Perché? Perché il dire che cosa potrebbe esservi di rimedio potrebbe suonare come un tira a campare, invece non è così, non è così. Ognuno che in un certo momento della sua giornata si sente travolto da certi pensieri neri, per cui sembra proprio che i problemi che deve affrontare siano insormontabili e da un momento all'altro le debbano travolgere, deve cercare di concentrare il suo pensiero su se stesso e fare proprio un atto di volizione per scacciare ciò che è comunemente conosciuto come paura. Tanto la paura non risolve niente, ma aggrava e peggiora tutto. deve cercare, cioè, di togliersi di dosso la paura che può venirgli dal sapere di dover affrontare certi problemi che lui sembra più grandi di lui. Ecco, se riesce a fare una piccola breccia in questo specchio che sta di fronte a lui e che vuole terrorizzarlo, poco a poco acquista padronanza di sé e riesce a dominarsi e a raccogliere tutte le energie che ha per affrontare con tutte queste energie i problemi che deve affrontare, altrimenti le energie si disperdono nel cacciare la paura, nel cercare di non affondare, nel dibattersi, nel non rimanere completamente vittime di questi problemi. È come se uno perdesse il senso della direzione, della prospettiva, è come se uno non sapesse più andare avanti, è vero?
Sì.
Ecco, mentre cercando di aprire questa piccola breccia nel fantasma che sta davanti, si riesce poco a poco, lo ripeto, a diventare padroni di se stessi, fino a dominare il problema e a non lasciarsi dominare.
Mm.
Naturalmente voi direte, questi sono tutti bei discorsi teorici, però all'atto pratico fra l'uno e l'altro c'è una bella differenza, fare questo è molto inteso, ognuno ha dei problemi ed è solo lui che sa come vederli, di quale gravità sono, però molte volte si è portati ad esagerare, proprio, ripeto, sotto l'influenza dell'atmosfera psichica, e allora si sopravvalutano, e cercare di non sopravvalutarli per rimanere padroni di se stessi ed usare tutte le proprie energie per affrontarli e
affrontarli. François, ti ringrazio. Ora, proprio come portavoce del Cerchio Firenze 77 e dei grandi spiriti, io ti vorrei chiedere una cosa che molti ascoltatori me l'hanno fatto proprio precisa richiesta, ed è questa: quale può essere il modo giusto di pensare, di rivolgersi proprio nel proprio cuore ad un caro scomparso? È un tema molto doloroso, molto importante, molto quotidiano.
Le cose che si possono dire a questo proposito sono forse belle e possono essere di conforto, però si basano tutti su un atto di fede,
certo,
per l'uomo di oggi abituato così, è vero, al raziocinio, cioè a credere che
qualcosa
sopravviva alla morte del corpo fisico. A questo proposito io penso che però per arrivare veramente, se non a credere, ma a pensare che questa sia una cosa probabile, non occorre fare un atto di fede nel vero senso della parola, ma con delle semplici cognizioni che sono alla portata di tutti, si può arrivare a capire che tutto quanto è attorno a noi ha un senso, non può essere frutto del caso, perché ho avuto modo di dirlo altre volte, il caso potrebbe al limite avere dato l'avvio a tutto, ma poi non basta solo l'avvio, debbono esserci delle leggi, dei principi in ordine ai quali poi tutto si è svolto e l'evoluzione è cominciata. Quindi non si è trattato solo di mettere insieme certe sostanze ed elementi chimici da cui ha avuto inizio la vita. La vita è un processo assai complesso, è vero, e se anche si fosse creata una sorta di un certo numero di cellule viventi ad un dato momento, come fatto casuale, immediatamente dopo queste cellule si sarebbero spente, perché raggiungere la vita significa poi creare e seguire un processo alquanto complesso, anche a considerarlo al di là della evoluzione che si è svolta poi nel corso delle migliaia di anni, dal momento in cui sono apparse le prime cellule viventi sulla Terra. caso, anche ammesso che vi sia, può dare inizio attraverso accostamenti di sostanze, di elementi, alla vita. Ma se non c'è qualcosa dietro per cui questa vita segue un ordine di tutte le sue funzioni, ovvero di produzione, di riproduzione e via dicendo, certamente la vita si sarebbe immediatamente dopo assenta. Quindi, se il caso non esiste, allora c'è una finalità. E se c'è una finalità, allora abbiamo già detto, perlomeno ammesso in parte abbondante, che esiste, non esiste solo la materia, c'è qualcosa che trascende la materia. A questo punto, allora, io ho detto molto brevemente e succintamente, ma se non può fare gli approfondimenti che meglio crede, non c'è da fare un altro sforzo per credere che questo essere così meraviglioso e complesso che è l'uomo non debba finire con la morte del suo corpo. Se poi, anche al di là di quello che è la scienza vera e propria, è vero, ma si vanno ad osservare certe discipline nuove, è vero, io ho udito molto, con molto piacere, quello che il professor Sodaro ha detto a proposito delle regressioni,
sì.
Molto interessante, è vero, da buon scienziato lui ha detto, questi sono i fatti, poi la spiegazione siamo cauti a darla, però dico, tanti sono gli indizi che possono in qualche maniera far credere l'uomo che veramente non si muove con la morte del corpo. Che cosa poi sia dopo, allora ognuno potrà approfondirlo secondo le sue tendenze religiose o filosofiche, perché poi ci troviamo di fronte a una vastità di leggende, vero?
Sì.
Che devono essere purificate dalla logica dell'uomo di oggi, anche quelle riviste, revisionate, eccetera, eccetera. Però è sufficiente credere che non si muove con il corpo. Se non si muove con il corpo, allora come rivolgersi e come continuare una relazione tra coloro che ancora il corpo l'hanno e coloro che il corpo l'hanno lasciato? Ecco, vi dico subito, e qua vi prego di fare a questo proposito un atto di fede, se volete che io dica qualcosa di più che delle semplici parole.
È questo che vogliamo.
Ecco, allora vi dico subito che ho fondato motivo per credere, non per fede, ma proprio direi in un certo senso, per esperienza diretta, no? Per una cosa così che io posso, per mia fortuna, ripetere, avere di essa la ripetibilità, che coloro che hanno lasciato il piano fisico, lasciando il corpo fisico, possono ancora vedere ed essere in comunicazione con coloro che nel piano fisico, ancora nel mondo fisico, ancora rimangono. Io sono arrivato a questa convinzione proprio per la fortuna, direi, e credo che ognuno del resto prima o poi vi arriverà con un po' di buona volontà, un po' di fede anche. Allora, il distacco grande esiste solo per coloro che rimangono. Ma anche coloro che rimangono non debbono pensare a questa dimensione più sottile della fisica come a qualcosa di tenebroso, di pauroso, perché è qualcosa invece di meraviglioso. Proprio attualmente sono stati fatti degli studi, perlomeno delle relazioni su coloro che hanno subito, diciamo, la morte clinica e poi sono tornati in vita. Vero, le spiegazioni anche qua sono diverse, tra le quali però una da non scartare è quella che veramente queste persone abbiano fatto capolino in una dimensione diversa per poi riprendere il corpo, e che le loro impressioni di beatitudine, di felicità, di amore, da cui si sentivano a volte, non fossero semplicemente dei conati,
sì,
dovuti al cervello, vero, che era rimasto privo di ossigeno, ma fossero veramente qualcosa che si trova in una dimensione diversa dal fisico.
Allora, François, questo ricordo, questa presenza degli altri, dei nostri cari, come? Devo purtroppo finire, François.
Sì, è così. Allora, ricordarli con gioia, perché loro sono nella gioia più di quanto siamo noi. Questo è giusto. Questo, di cercare di tenere presente.
François,
sì.
Vuoi dire un'ultima cosa? Intanto ti ringrazio prima che vada su la musichetta di questo programma. Devi dire un'ultima cosa a tutti gli amici che ti hanno tanto atteso.
Ti vorrei dire tante cose, perché io non vorrei parlarvi facendovi fare degli atti di fede come fino ad ora siete abituati a fare. Non occorre fare degli atti di fede. L'uomo può credere con le condizioni che ha adesso, a sua portata, di semplice istruzione, senza istruzione superiore, può avere in sé, non dico la prova oggettiva, ma di poter credere con ragionevolezza che la realtà non è solo fisica. E allora, quando crederà a questo, invece di farsi un dovere di fare, di rubare più possibile, quando deve fare un conto, quando deve mettere, sarà di meglio.
Buonanotte, François.
Buonanotte, caro.
Ciao, François.
A presto, a tutti. A presto.